Benvenuti al notiziario di Digital Worlds. Ecco le notizie del giorno. Aerogel è il solido più leggero al mondo. L'aerogel rappresenta una delle innovazioni più affascinanti della scienza dei materiali. Un solido composto per il 99% d'aria, talmente leggero da sembrare quasi etereo. Grazie alle nuove tecniche di produzione che ne migliorano resistenza e accessibilità economica, questo straordinario isolante termico sta aprendo scenari rivoluzionari nell'edilizia sostenibile e nell'esplorazione spaziale. Che cos'è l'aerogel e come viene prodotto l'aerogel? È un materiale nanoporoso ottenuto sostituendo la componente liquida di un gel con gas, tipicamente aria. Il risultato è una struttura solida estremamente porosa con una densità che può essere fino a 1000 volte inferiore a quella del vetro. Il processo di produzione tradizionale, chiamato essiccazione supercritica, prevede la rimozione del solvente dal gel in condizioni di temperatura e pressione controllate, preservando la delicata struttura tridimensionale. Le nuove tecniche di sintesi stanno rivoluzionando la produzione di aerogel. Metodi come l'essiccazione a pressione ambiente e l'utilizzo di precursori innovativi permettono di ottenere materiali meno fragili e più economici. Questi progressi stanno finalmente rendendo l'aerogel accessibile per applicazioni su larga scala, superando i limiti che per decenni lo hanno confinato a usi di nicchia in ambito aerospaziale e di ricerca. Proprietà straordinarie dell'aerogel. Le caratteristiche dell'aerogel sfidano l'intuizione comune. Nonostante la sua composizione per il 99% d'aria, questo materiale presenta una conducibilità termica eccezionalmente bassa, rendendolo uno degli isolanti più efficaci conosciuti. Un centimetro di aerogel può isolare quanto diversi centimetri di materiali tradizionali. Oltre alle proprietà isolanti, l'aerogel dimostra caratteristiche meccaniche sorprendenti. Alcuni tipi possono sopportare migliaia di volte il proprio peso senza deformarsi permanentemente. La trasparenza ottica di alcune varianti, combinata con le eccellenti proprietà termiche, apre possibilità uniche per finestre ad alte prestazioni. La struttura nanoporosa conferisce inoltre eccezionali capacità di assorbimento acustico e filtraggio. Applicazioni nell'edilizia sostenibile. L'edilizia rappresenta uno dei settori più promettenti per l'aerogel. Gli edifici sono responsabili di circa il 40% del consumo energetico globale, e l'isolamento termico gioca un ruolo cruciale nell'efficienza energetica. L'aerogel permette di ottenere prestazioni isolanti superiori con spessori ridotti, aspetto fondamentale in ristrutturazioni di edifici storici o in contesti urbani dove lo spazio è limitato. I pannelli isolanti in aerogel stanno già trovando applicazione in progetti pilota di edifici a emissioni zero. La combinazione di alte prestazioni termiche e ridotto ingombro consente di massimizzare lo spazio abitabile mantenendo consumi energetici minimi. Finestre con strati di aerogel trasparente possono garantire illuminazione naturale ottimale riducendo drasticamente le dispersioni termiche, eliminando la tradizionale contraddizione tra superfici vetrate e efficienza energetica. L'aerogel nell'esplorazione spaziale. Le missioni spaziali hanno rappresentato storicamente il principale campo di applicazione dell'aerogel. La NASA lo utilizza da decenni per l'isolamento termico di sonde e strumenti. Le future tute spaziali avanzate potrebbero incorporare strati di aerogel per proteggere gli astronauti dalle temperature estreme, che su Marte oscillano tra meno 125 gradi centigradi e 20 gradi centigradi. Un'applicazione particolarmente affascinante riguarda la cattura di polvere cosmica e particelle ad alta velocità. Durante la missione Stardust, l'aerogel ha permesso di catturare intatte particelle di cometa viaggianti a 6 volte la velocità di un proiettile. La struttura porosa rallenta gradualmente le particelle senza distruggerle, fungendo da guantone da baseball cosmico. Questa capacità unica lo rende insostituibile per la raccolta di campioni. Nello spazio. Sfide e prospettive future. Nonostante i progressi, permangono alcune sfide. La fragilità meccanica, seppur migliorata, richiede ancora attenzione nella manipolazione e installazione. I costi di produzione, pur in diminuzione, rimangono superiori rispetto agli isolanti tradizionali. La standardizzazione dei processi produttivi e la scalabilità industriale rappresentano obiettivi prioritari per i prossimi anni. La ricerca si sta concentrando su diverse direzioni promettenti. Sviluppo di aerogel compositi con polimeri flessibili per maggiore robustezza, ottimizzazione dei processi di produzione per ridurre costi energetici e ambientali, esplorazione di precursori. Sostenibili derivati da biomassa e integrazione con altri materiali avanzati per applicazioni multifunzionali, creazione di aerogel conduttivi per applicazioni elettroniche e batterie. L'aerogel sta compiendo la transizione da curiosità di laboratorio a materiale con impatto concreto sulla sostenibilità e sull'innovazione tecnologica. Le nuove tecniche di produzione stanno finalmente realizzando il potenziale teorico di questo straordinario materiale, promettendo edifici più efficienti, missioni spaziali più sicure e soluzioni innovative per le sfide energetiche e ambientali del futuro. La combinazione di leggerezza estrema e proprietà eccezionali fa dell'aerogel un protagonista della rivoluzione dei materiali del XXI secolo. Passiamo alla prossima notizia. Calcestruzzo autorigenerante biocemento. Calcestruzzo autorigenerante, biocemento. Il calcestruzzo è il materiale da costruzione più utilizzato al mondo, ma anche uno dei principali responsabili delle emissioni globali di CO2. Il biocemento rappresenta una soluzione rivoluzionaria. Incorpora batteri dormienti che, attivandosi a contatto con l'acqua delle infiltrazioni, producono calcare per sigillare autonomamente le crepe, estendendo drammaticamente la vita delle infrastrutture. L'impatto ambientale del calcestruzzo tradizionale. La produzione di cemento è responsabile di circa l'8% delle emissioni globali di CO2, superando settori come l'aviazione. Ogni tonnellata di cemento Portland, il tipo più comune, genera circa 900 kg di anidride carbonica. Con oltre 4 miliardi di tonnellate prodotte annualmente, l'industria del cemento rappresenta una delle maggiori sfide nella lotta al cambiamento climatico. Il problema non si limita alla produzione. Il calcestruzzo sviluppa inevitabilmente microfessure durante il suo ciclo di vita, dovute a sollecitazioni meccaniche, variazioni termiche e reazioni chimiche. Queste crepe permettono l'infiltrazione di acqua e agenti corrosivi che accelerano il degrado, richiedendo costose riparazioni e riduzioni della vita utile delle strutture. Si stima che i costi globali per la manutenzione delle infrastrutture in calcestruzzo superino i 100 miliardi di dollari annui. Come funziona il biocemento? Il calcestruzzo autorigenerante incorpora spore di batteri alcalofili, tipicamente del genere Bacillus, insieme a nutrienti a base di lattato di calcio. Questi microrganismi possono sopravvivere in forma dormiente all'interno del calcestruzzo per decenni, resistendo alle condizioni alcaline estreme e alla mancanza di ossigeno. Quando si forma una crepa e l'acqua penetra nel materiale, i batteri si attivano e iniziano a metabolizzare i nutrienti. Questo processo biologico produce carbonato di calcio, ovvero calcare, che precipita sigillando progressivamente la fessura. Il meccanismo è particolarmente efficace per crepe fino a 0,8 mm di larghezza, proprio la dimensione critica per l'ingresso di agenti corrosivi. Il processo di autoriparazione può avvenire ripetutamente durante la vita della struttura. Ogni volta che nuove microfessure si formano e l'acqua vi penetra, i batteri si riattivano innescando nuovamente la produzione di calcare. Questa capacità di risposta autonoma rappresenta un cambio di paradigma rispetto ai materiali tradizionali passivi. Vantaggi per le infrastrutture e l'estensione della vita utile delle strutture rappresenta il beneficio più evidente. Mentre il calcestruzzo tradizionale può richiedere interventi significativi dopo 20-30 anni, il biocemento promette di raddoppiare o triplicare questo periodo. Considerando che la demolizione e ricostruzione di infrastrutture genera enormi quantità di rifiuti e consuma risorse, l'impatto ambientale complessivo è notevole. La riduzione dei costi di manutenzione è altrettanto significativa. Le riparazioni di ponti, tunnel e altre strutture critiche richiedono spesso chiusure prolungate con conseguenti disagi e costi economici indiretti. Un materiale che si autoripa riduce drasticamente la frequenza e l'entità di questi interventi. Alcuni studi suggeriscono risparmi fino al 50% sui costi di manutenzione nel ciclo di vita. La maggiore durabilità si traduce anche in strutture più sicure. Le microfessure non riparate possono evolvere in problemi strutturali gravi, compromettendo l'integrità di edifici e infrastrutture. Il biocemento offre una sorta di sistema immunitario che interviene precocemente, prevenendo il deterioramento progressivo. Applicazioni reali e progetti pilota. Il biocemento è passato dalla fase di laboratorio alle prime applicazioni sul campo. Nei Paesi Bassi, pionieri in questa tecnologia, sono stati realizzati parcheggi e passaggi pedonali utilizzando calcestruzzo autorigenerante. Il monitoraggio a lungo termine sta fornendo dati preziosi sulle prestazioni reali in condizioni ambientali variabili. In Belgio, il biocemento è stato impiegato per riparare monumenti storici, dove l'autoriparazione offre un approccio meno invasivo rispetto ai metodi tradizionali. In Cina e India, paesi con enormi necessità infrastrutturali, sono in corso sperimentazioni su larga scala per valutare la fattibilità economica in progetti di edilizia residenziale e commerciale. Particolarmente promettente è l'applicazione in ambienti marini, dove l'aggressione salina accelera notevolmente il degrado del calcestruzzo. Strutture portuali, piattaforme offshore e opere di difesa costiera potrebbero beneficiare enormemente della capacità autorigenerante, riducendo interventi manutentivi in contesti logisticamente complessi e costosi. Sfide tecnologiche ed economiche, nonostante il potenziale, permangono ostacoli da superare. Il costo attuale del biocemento è superiore del 30-50% rispetto al calcestruzzo tradizionale, principalmente per la produzione e incorporazione dei batteri e dei nutrienti. La scalabilità industriale richiede ulteriori ottimizzazioni dei processi produttivi. La longevità effettiva dei batteri in condizioni reali necessita di verifiche più estese. Mentre test di laboratorio dimostrano sopravvivenza per oltre 200 anni, le condizioni sul campo sono più variabili. La standardizzazione delle procedure di produzione e controllo qualità rappresenta un requisito essenziale per l'adozione diffusa. Le normative edilizie in molti paesi non contemplano ancora materiali biologicamente attivi, creando incertezze regolamentari. Servono protocolli di certificazione specifici e aggiornamenti degli standard di settore. La percezione pubblica e l'accettazione di materiali contenenti batteri, seppur innocui, richiede campagne informative adeguate. Prospettive future e innovazioni correlate alla ricerca sta esplorando varianti avanzate del biocemento. Alcuni studi investigano l'utilizzo di funghi invece di batteri, altri sperimentano combinazioni di microrganismi per rispondere a diversi tipi di danneggiamento. L'integrazione con sensori per monitoraggio strutturale potrebbe creare sistemi intelligenti che segnalano quando e dove avviene l'autoriparazione. Un filone promettente riguarda l'utilizzo di batteri che catturano CO2 durante il processo di produzione del calcare, trasformando il biocemento in un materiale carbon negative. Questo approccio potrebbe ribaltare completamente il bilancio ambientale del settore edilizio. L'applicazione dei principi del biocemento ad altri materiali da costruzione è già in fase esplorativa. Asfalto autorigenerante per strade, malte speciali per restauri e materiali compositi per applicazioni specifiche potrebbero seguire lo stesso paradigma biologico. Il biocemento rappresenta molto più di un'innovazione tecnica. È un esempio di come la biologia possa integrarsi con i materiali da costruzione per creare soluzioni più sostenibili e resilienti. Sebbene le sfide economiche e tecnologiche richiedano ancora tempo per essere completamente risolte, il potenziale di ridurre drasticamente l'impronta ambientale del settore edilizio e di estendere la vita delle infrastrutture è innegabile. L'evoluzione da materiale inerte a sistema vivente autorigenerante potrebbe segnare l'inizio di una nuova era nell'ingegneria civile. Passiamo alla prossima notizia. Jagadish Chandra Bose, il maestro delle onde. Nel 1895 Jagadish Bose trasmise onde radio a 60 GHz attraverso pareti, 2 anni prima di Marconi. Inventò il coherer al mercurio che Marconi usò senza citarlo per la trasmissione transatlantica del 1901. Studiò le risposte elettriche delle piante. Fu un genio dimenticato per pregiudizi razziali. Un bambino del Bengala nell'India coloniale, Jagadish Chandra Bose nacque il 30 novembre 1858 a Mimensingh, cittadina del Bengala orientale che oggi fa parte del Bangladesh, in una famiglia brahmina progressista e colta. Suo padre Bhagawan Chandra Bose era un magistrato supplente nell'amministrazione britannica del Raj, posizione rispettabile ma subordinata nella rigida gerarchia coloniale dove gli indiani erano sistematicamente esclusi dai ranghi superiori del potere. Bhagawan era un uomo illuminato che credeva fermamente che i bambini indiani dovessero essere educati prima nella propria lingua e cultura prima di essere esposti all'inglese e alla cultura britannica. Questa convinzione contrastava radicalmente con l'approccio coloniale che imponeva l'inglese e i valori vittoriani come unica via verso la civiltà. Jagadish trascorse i primi anni in un villaggio bengalese frequentando la scuola locale in lingua bengali dove studiava insieme a figli di contadini e artigiani. Esperienza rara per un bambino di famiglia benestante. Suo padre insisteva che conoscere la realtà rurale dell'India era più importante delle convenzioni sociali che separavano rigidamente le caste e le classi. Solo a 11 anni Jagadish fu mandato a Calcutta per studiare in una scuola di lingua inglese. La capitale del Bengala era il centro intellettuale dell'India britannica, città dove fioriva il Rinascimento bengalese. Movimento culturale e spirituale che cercava di conciliare la tradizione indiana con il pensiero occidentale. A Calcutta Jagadish frequentò la St. Xavier School gesuita, dove ricevette un'educazione scientifica rigorosa che accese la sua passione per la fisica. Da Calcutta a Cambridge e ritorno nel 1877 Jagadish si iscrisse al Presidency College di Calcutta per studiare scienze naturali. Istituzione prestigiosa dove insegnavano alcuni dei migliori professori europei e indiani. Ma l'atmosfera era avvelenata dal razzismo. Gli studenti indiani erano trattati come inferiori. Le loro capacità intellettuali messe sistematicamente in dubbio dai professori britannici che vedevano gli indiani come razze incapaci di pensiero scientifico originale. Nel 1880 Jagadish si ammalò di malaria, malattia endemica in Bengala che quasi lo uccise. La convalescenza fu lunga e dovette interrompere temporaneamente gli studi. Ma la malattia non spezzò la sua determinazione. Nel 1880 si laureò in scienze naturali con il massimo dei voti, dimostrando che un indiano poteva eccellere nella scienza occidentale. Jagadish decise di proseguire gli studi in Inghilterra, centro mondiale della scienza vittoriana. Nel 1880 si iscrisse all'Università di Londra per studiare medicina, ma scoprì che la sua vera passione era la fisica. Si trasferì quindi a Cambridge, dove studiò al Christ's College sotto la guida di Lord Rayleigh, uno dei più grandi fisici dell'epoca che avrebbe ricevuto il premio Nobel nel 1904 per la scoperta dell'argon. A Cambridge Jagadish studiò anche con James Dewar, pioniere della criogenia, e con Michael Foster, fisiologo che influenzò profondamente il suo interesse per la biologia. Nel 1884 conseguì il Bachelor of Science in Scienze Naturali con lode. Risultato straordinario per uno studente indiano in un'epoca di pregiudizi razziali pervasivi. Tornò in India con una formazione scientifica di altissimo livello e la determinazione di dimostrare che gli indiani potevano contribuire alla scienza mondiale. La discriminazione al Presidency College. Nel 1885 Jagadish fu nominato professore di fisica al Presidency College di Calcutta, la stessa istituzione dove aveva studiato. Ma scoprì immediatamente che essere professore indiano significava subire discriminazioni sistematiche. Lo stipendio che gli offrirono era 2/3 di quello pagato ai professori europei per lo stesso ruolo. Politica esplicita del governo coloniale britannico che considerava gli indiani meno competenti e quindi meritevoli di salari inferiori. Jagadish rifiutò di accettare questa ingiustizia. Per 3 anni lavorò senza accettare alcuno stipendio, vivendo dei risparmi e dell'aiuto della famiglia, in segno di protesta contro la discriminazione razziale. Solo nel 1888 l'amministrazione coloniale cedette e gli riconobbe lo stipendio pieno retroattivamente. Ma le discriminazioni non finirono. Il Presidency College negava ai professori indiani l'accesso ai laboratori meglio attrezzati riservati agli europei. Jagadish dovette allestire il suo laboratorio personale in una stanza minuscola con attrezzature comprate con i propri soldi. Non aveva fondi per acquistare strumentazione sofisticata dalle aziende europee, così iniziò a costruire da solo gli apparati sperimentali di cui aveva bisogno, aiutato da un artigiano locale che forgiava metallo. Questa necessità si trasformò in virtù. Jagadish divenne straordinariamente abile nell'inventare strumenti scientifici originali utilizzando materiali semplici e poco costosi. La sua capacità di improvvisare e innovare con risorse limitate sarebbe diventata il marchio distintivo del suo genio sperimentale. La dimostrazione del 1895. Onde radio attraverso i muri. Negli anni tra il 1894 e il 1895 Jagadish si dedicò allo studio delle onde elettromagnetiche, fenomeno predetto teoricamente da James Clerk Maxwell nel 1865 e dimostrato sperimentalmente da Heinrich Hertz nel 1887. Hertz aveva generato onde radio di circa 1 metro di lunghezza, ma Jagadish intuì che le onde molto più corte, nell'ordine dei millimetri, avrebbero permesso di studiare proprietà delle onde elettromagnetiche simili a quelle della luce come riflessione, rifrazione e polarizzazione. Nel suo laboratorio improvvisato Jagadish costruì un oscillatore che generava onde millimetriche a frequenze intorno ai 60 GHz, frequenza incredibilmente alta per l'epoca. Sviluppò anche ricevitori sensibilissimi capaci di rivelare queste onde debolissime. Il momento storico arrivò nel 1895 quando Jagadish organizzò una dimostrazione pubblica nella sala grande del Presidency College davanti a un pubblico che includeva il luogotenente governatore del Bengala, professori universitari, giornalisti e studenti. Jagadish posizionò il trasmettitore in una stanza e il ricevitore in un'altra stanza distante 23 metri, separati da tre muri e dal corpo dello stesso luogotenente governatore che si prestò volontariamente come ostacolo. Quando Jagadish accese il trasmettitore, il ricevitore nella stanza lontana fece suonare una campanella e fece esplodere della polvere da sparo. Le onde elettromagnetiche millimetriche avevano attraversato muri solidi e corpi umani, dimostrando la natura wireless della trasmissione. Il pubblico rimase stupefatto. Era il novembre del 1895, due anni prima della celebre dimostrazione di Guglielmo Marconi. L'invenzione del coherer al mercurio, uno dei problemi tecnici cruciali nello studio delle onde radio, era la rivelazione del segnale. I primi ricevitori utilizzavano dispositivi chiamati coherers, inventati dal francese Edward Branly nel 1890. Un coherer consisteva in un tubo di vetro contenente limatura metallica finissima tra due elettrodi. Quando un'onda elettromagnetica colpiva il coherer, le particelle metalliche si aggregavano diventando conduttive e permettendo il passaggio di corrente. Il problema era che dopo aver ricevuto il segnale, le particelle rimanevano aggregate e il coherer doveva essere resettato con un piccolo colpo meccanico prima di poter ricevere il segnale successivo. Questo rendeva impossibile la ricezione continua di segnali. Jagadish inventò nel 1899 un coherer rivoluzionario che si autoresettava automaticamente. Il suo design utilizzava un piccolo recipiente metallico contenente mercurio liquido. Un disco di ferro penetrava uno strato sottile di olio isolante che copriva il mercurio senza toccarlo direttamente. Quando un'onda elettromagnetica colpiva il dispositivo, l'energia rompeva momentaneamente lo strato isolante, permettendo al segnale di passare tra il ferro e il mercurio. Dopo il passaggio del segnale, lo strato isolante si ricostituiva automaticamente resettando il coherer senza bisogno di intervento meccanico. Questo coherer al mercurio con rivelatore telefonico poteva ricevere segnali continui ed era molto più sensibile dei coherers tradizionali a limatura. Il furto scientifico di Marconi. Il 27 aprile 1899 Jagadish presentò la sua invenzione del coherer al mercurio in un articolo letto alla Royal Society di Londra, la più prestigiosa accademia scientifica britannica. L'articolo fu comunicato da Lord Rayleigh, il suo antico professore di Cambridge, è pubblicato nei Proceedings of the Royal Society, rendendo pubblica e ufficiale l'invenzione. Nello stesso periodo Guglielmo Marconi, giovane inventore italiano che stava lavorando alla telegrafia wireless per conto dell'ufficio postale britannico, si trovava a Londra. Le evidenze storiche suggeriscono che Marconi venne a conoscenza del coherer di Jagadish, anche se le circostanze precise rimangono controverse. Alcuni testimoni affermarono che i disegni tecnici di Jagadish furono rubati dalla sua stanza d'albergo durante una visita a Londra. Nel febbraio del 1901, 21 mesi dopo la pubblicazione dell'invenzione di Jagadish, Luigi Solari, amico d'infanzia di Marconi e ufficiale della Regia Marina Italiana, presentò a Marconi una versione lievemente modificata del coherer al mercurio di Jagadish. Marconi la utilizzò immediatamente per il suo ambizioso esperimento transatlantico. Il 12 dicembre 1901 Marconi riuscì a ricevere St. John's in Newfoundland, Canada, il primo segnale wireless trasmesso attraverso l'Oceano Atlantico dalla stazione di Poldhu in Cornovaglia, Inghilterra. Fu un trionfo mondiale che rese Marconi celebre come inventore della radio. Ma il dispositivo ricevente era il coherer al mercurio inventato da Jagadish Bose due anni prima. Marconi applicò per un brevetto britannico sul dispositivo senza mai menzionare Jagadish come inventore originale. La controversia e il silenzio indiano. Quando emerse la questione dell'origine del coherer usato da Marconi, scoppiò una controversia che minacciava di macchiare la reputazione di Marconi. Marconi fornì versioni contraddittorie su come fosse venuto in possesso del design, cambiando la sua storia nel corso degli anni. Alcuni storici italiani cercarono di attribuire l'invenzione ad altri come Paolo Castelli o Temistocle Tommasina, ma la cronologia era chiara. Jagadish aveva pubblicato il suo coherer al mercurio nella primavera del 1899, prima di qualsiasi altro. Nel 1998 l'Institute of Electrical and Electronics Engineers pubblicò un'indagine dettagliata dello storico Prabir Kumar Bondyopadhyay che dimostrò in modo incontrovertibile che il coerer al mercurio era stato inventato da Jagadish Bose. Lie riconobbe ufficialmente che la prima trasmissione wireless transatlantica di Marconi fu ricevuta usando un dispositivo inventato da Jagadish. Ma perché Jagadish non reagì quando Marconi si appropriò della sua invenzione? La risposta riflette sia la sua personalità sia il contesto coloniale. Jagadish aveva una visione romantica della scienza come impresa collettiva dell'umanità dove le scoperte dovevano essere condivise liberamente per il progresso del genere umano. Rifiutava l'idea di brevettare le sue invenzioni per profitto personale. In un'intervista del 1897 alla rivista McClure's Magazine dichiarò esplicitamente: «Non sono interessato alla telegrafia commerciale. Altri possono usare il mio lavoro di ricerca». Molti lo esortarono a brevettare il coerer, ma lui rifiutò. In una lettera al poeta Rabindranath Tagore scrisse: «Sono interessato solo alla ricerca, non a fare soldi». Questa nobiltà d'animo lo privò del riconoscimento che meritava. Il diodo a semiconduttore e i 60 anni di anticipo oltre al coerer al mercurio, Jagadish inventò nel 1904 il primo diodo a semiconduttore della storia. Dispositivo che utilizzava un cristallo di galena per rilevare onde elettromagnetiche. Un diodo semiconduttore è un componente che permette il passaggio della corrente elettrica in una sola direzione, proprietà fondamentale per rettificare segnali radio. Jagadish scoprì che alcuni cristalli minerali come la galena, il silicio e il carburo di silicio mostravano comportamento rettificante quando venivano a contatto con una punta metallica. Nel 1904 ottenne il primo brevetto mondiale per un rivelatore a diodo semiconduttore, anticipando di decenni lo sviluppo dell'elettronica allo stato solido che avrebbe rivoluzionato il XX secolo. Il premio Nobel Neville Moore affermò negli anni 70 che Jagadish Bose era stato 60 anni avanti rispetto alla scienza contemporanea nell'intuire la natura dei semiconduttori di tipo P e N, concetto che divenne centrale nella fisica dei semiconduttori solo negli anni 50. I rivelatori a cristallo di galena basati sul principio scoperto da Jagadish furono utilizzati massicciamente nelle radio a galena degli anni 20 e 30. Radio economiche che non richiedevano alimentazione elettrica e che portarono la radiodiffusione nelle case di milioni di persone. Ma il nome di Jagadish raramente veniva citato in connessione con questa tecnologia. I manuali tecnici occidentali attribuivano l'invenzione del diodo a cristallo a Greenleaf Whittier Picard, che brevettò un dispositivo simile nel 1906, 2 anni dopo Jagadish. La svolta verso la biofisica vegetale intorno al 1900 Jagadish iniziò a interessarsi a un campo completamente diverso, la risposta delle piante agli stimoli esterni. L'interesse nacque dall'osservazione della mimosa pudica, pianta sensitiva che quando viene toccata richiude rapidamente le foglie. Jagadish si chiese se questa risposta meccanica visibile fosse accompagnata da fenomeni elettrici simili agli impulsi nervosi negli animali. Utilizzando strumenti elettrici ultrasensibili da lui stesso costruiti, Jagadish dimostrò che quando una pianta veniva stimolata meccanicamente, chimicamente o termicamente, si generavano impulsi elettrici misurabili nei tessuti vegetali. Questi impulsi si propagavano attraverso la pianta con velocità e caratteristiche sorprendentemente simili agli impulsi nervosi animali. Gli esperimenti di Jagadish furono rivoluzionari e controversi. La comunità botanica europea era scettica. L'idea che le piante potessero avere risposte elettriche simili agli animali contraddiceva la distinzione rigida tra regno vegetale e animale accettata dalla biologia dell'epoca. Ma Jagadish accumulò prove schiaccianti. Dimostrò che le piante rispondevano a veleni come cloroformio e curaro in modo simile ai muscoli animali, perdendo temporaneamente la capacità di rispondere agli stimoli. Dimostrò che le piante soffrivano affaticamento dopo stimolazioni ripetute e recuperavano dopo periodi di riposo. Dimostrò che le piante mostravano uno spasmo di morte quando venivano uccise, simile alla contrazione muscolare finale negli animali morenti. Il crescograph è la vita segreta delle piante per rendere visibili i movimenti impercettibili delle piante. Jagadish inventò il crescograph. Strumento straordinario che amplificava meccanicamente la crescita vegetale fino a 10.000 volte. Al crescograph utilizzava un sistema ingegnoso di leve e ingranaggi a orologeria che trasformavano il microscopico allungamento delle cellule vegetali in movimenti visibili di una penna che tracciava su carta in movimento continuo. Con questo strumento Jagadish poteva letteralmente vedere le piante crescere in tempo reale, osservare come reagivano istantaneamente a stimoli come luce, acqua, fertilizzanti, veleni. Il crescograph rivelò che le piante non erano organismi passivi, ma mostravano comportamenti dinamici complessi in risposta all'ambiente. Negli anni successivi Jagadish perfezionò il crescograph sviluppando versioni sempre più sensibili capaci di misurare crescite dell'ordine dei milionesimi di millimetro. Pubblicò centinaia di esperimenti dimostrando come diversi fattori ambientali influenzavano la crescita vegetale. La temperatura ottimale, l'intensità luminosa ideale, gli effetti dei fertilizzanti chimici, l'impatto degli inquinanti atmosferici. Le sue ricerche avevano applicazioni pratiche immediate per l'agricoltura, permettendo di ottimizzare le condizioni di crescita delle colture. Ma Jagadish era interessato soprattutto alle implicazioni filosofiche. Le piante erano esseri viventi sensibili che percepivano l'ambiente e rispondevano attivamente. Non macchine biologiche inerti come la botanica tradizionale le descriveva. Il Bose Institute e l'eredità scientifica nel 1917 Jagadish fondò il Bose Institute a Calcutta, centro di ricerca interdisciplinare dedicato allo studio di fisica, biologia e scienze vegetali. Fu uno dei primi istituti di ricerca scientifica fondati e gestiti completamente da indiani, simbolo dell'aspirazione dell'India coloniale all'indipendenza scientifica. Jagadish finanziò personalmente l'istituto con i suoi risparmi e con donazioni che raccolse tra mecenati indiani. L'edificio fu progettato con laboratori all'avanguardia, biblioteca, aule per seminari, giardino botanico. La missione dell'istituto era promuovere la ricerca pura senza pressioni commerciali, formazione di giovani scienziati indiani e divulgazione scientifica alla popolazione. Jagadish fu direttore dell'istituto fino alla sua morte. Al Bose Institute Jagadish proseguì le ricerche sulla biofisica vegetale, pubblicando trattati monumentali come Response in the Living and Non-Living del 1902, The Nervous Mechanism of Plants del 1926 e Motor Mechanism of Plants del 1928. Questi libri sistematizzavano decenni di esperimenti dimostrando parallelismi sorprendenti tra tessuti animali e vegetali nelle risposte agli stimoli. Oggi il campo della neurobiologia vegetale studia esattamente i fenomeni che Jagadish aveva intuito un secolo fa. Le piante hanno sistemi di segnalazione elettrica e chimica sofisticati. Comunicano tra loro attraverso molecole volatili. Mostrano comportamenti che potrebbero essere interpretati come forme primitive di intelligenza distribuita. Jagadish era stato un visionario incompreso dalla scienza del suo tempo. Il razzismo scientifico e l'oblio occidentale, nonostante i contributi straordinari, Jagadish non ricevette mai il premio Nobel. Marconi lo ricevette nel 1909 per l'invenzione della telegrafia wireless, premio che molti ritengono avrebbe dovuto essere condiviso con Jagadish. Le ragioni dell'esclusione sono complesse, ma il razzismo giocò sicuramente un ruolo. Nella Gran Bretagna vittoriana e nell'Europa di inizio Novecento, l'idea che un indiano potesse contribuire alla scienza fondamentale era difficile da accettare per menti coloniali che vedevano gli indiani come razze inferiori incapaci di pensiero originale. Quando Jagadish presentava le sue ricerche in Europa riceveva applausi educati, ma poi i suoi risultati venivano messi in dubbio o attribuiti ad altri. Il fatto che Jagadish avesse lavorato con onde millimetriche invece delle onde lunghe che Marconi utilizzava per le telecomunicazioni pratiche contribuì all'oblio. Le onde millimetriche non potevano essere utilizzate per comunicazioni a lunga distanza perché penetrano la ionosfera e non si riflettono come le onde lunghe, limitando la loro utilità pratica. Nell'era della telegrafia wireless, l'interesse per le onde millimetriche quasi scomparve dopo che Jagadish aveva dimostrato la validità delle equazioni di Maxwell a quelle frequenze. Solo decenni dopo, con lo sviluppo del radar durante la Seconda Guerra Mondiale e successivamente delle telecomunicazioni satellitari e del 5G, le onde millimetriche tornarono al centro dell'attenzione. Ma ormai il nome di Jagadish era dimenticato nei libri di testo occidentali. Gli ultimi anni e la morte negli anni 20 e 30 Jagadish divenne una figura venerata in India, considerato simbolo dell'eccellenza scientifica indiana che sfidava il dominio coloniale britannico. Ricevette la Knight Bachelor dalla corona britannica nel 1917, diventando Sir Jagadish Chandra Bose, onorificenza che accettò non per sé ma per l'India. Fu eletto Fellow della Royal Society nel 1920, riconoscimento prestigioso che confermava il suo status di scienziato di livello mondiale. Continuò a lavorare instancabilmente al Bose Institute, supervisionando ricerche, insegnando a studenti, scrivendo articoli e libri. Nel 1937, all'età di 79 anni, la sua salute iniziò a declinare rapidamente. Morì il 23 novembre 1937 a Giridi nello stato del Bihar, pochi giorni prima del suo 79esimo compleanno. Jagadish lasciò un'eredità scientifica complessa e controversa. In India fu celebrato come eroe nazionale, scienziato che aveva dimostrato che gli indiani potevano competere alla pari con gli europei nella scienza. Il Bose Institute che aveva fondato continuò a prosperare diventando uno dei centri. Passiamo alla prossima notizia. Metamateriali e l'ottica della trasformazione. I metamateriali rappresentano una delle frontiere più affascinanti della fisica applicata. Strutture ingegnerizzate a scala nanometrica capaci di manipolare onde elettromagnetiche e meccaniche in modi impossibili per i materiali naturali. Dall'invisibilità ottica alle lenti rivoluzionarie, fino alla protezione sismica degli edifici. Cosa sono i metamateriali? Ingegneria delle proprietà fisiche. I metamateriali sono strutture composite artificiali progettate per avere proprietà elettromagnetiche, acustiche o meccaniche che non esistono nei materiali naturali. Il prefisso meta deriva dal greco e significa oltre. Questi materiali vanno oltre le limitazioni imposte dalla natura, permettendo di controllare la propagazione delle onde in modi precedentemente ritenuti impossibili o confinati alla fantascienza. La caratteristica fondamentale dei metamateriali è che le loro proprietà non derivano dalla composizione chimica dei costituenti, ma dalla geometria e dall'arrangiamento delle strutture che li compongono. Queste strutture, chiamate meta-atomi o risonatori, sono tipicamente molto più piccole della lunghezza d'onda della radiazione che devono manipolare. Per i metamateriali ottici che operano con luce visibile, le strutture devono essere dell'ordine di decine o centinaia di nanometri. Il concetto teorico di metamateriali fu proposto per la prima volta dal fisico sovietico Viktor Veselago nel 1967, quando ipotizzò l'esistenza di materiali con indice di rifrazione negativo. In un materiale ordinario, quando la luce passa da un mezzo all'altro viene rifratta secondo la legge di Snell, deviando in una direzione specifica. Veselago predisse che in un materiale con indice negativo, la luce si rifrangerebbe nella direzione opposta, sul lato sbagliato della normale alla superficie. Questa predizione rimase puramente teorica per oltre tre decenni, poiché nessun materiale naturale possiede simultaneamente permittività elettrica e permeabilità magnetica negative nelle frequenze ottiche. La svolta arrivò nel 2000, quando John Hendry dell'Imperial College di Londra, insieme a David Smith della Duke University, costruirono il primo metamateriale artificiale con indice di rifrazione negativo nelle microonde, utilizzando una matrice di risonatori ad anello diviso in fili metallici. Da allora, il campo dei metamateriali è esploso in molteplici direzioni. Oltre ai metamateriali elettromagnetici, sono stati sviluppati metamateriali acustici che manipolano onde sonore, metamateriali meccanici con proprietà elastiche esotiche, e persino metamateriali termici che controllano il flusso di calore. Ogni classe apre possibilità applicative uniche e rivoluzionarie. L'ottica della trasformazione. Piegare la luce a volontà. L'ottica della trasformazione è un framework matematico che permette di progettare metamateriali con proprietà ottiche desiderate utilizzando principi geometrici. Il concetto chiave è che la propagazione della luce nello spazio fisico può essere equivalentemente descritta come propagazione in uno spazio curvo con proprietà ottiche variabili spazialmente. Questa idea, proposta indipendentemente da John Hendry e Ulf Leonhardt nel 2006, si basa su un'analogia profonda con la relatività generale di Einstein. Così come la massa curva lo spazio-tempo facendo sì che la luce segua traiettorie curve vicino agli oggetti massicci. Un metamateriale con gradiente di indice di rifrazione opportunamente progettato può curvare la luce lungo percorsi arbitrari in spazio piatto. Il processo di progettazione inizia definendo una trasformazione geometrica dello spazio. Ad esempio, comprimere una regione sferica in un guscio cilindrico cavo. Si applicano poi le equazioni di Maxwell in coordinate curvilinee per determinare quali proprietà dielettriche e magnetiche il materiale deve avere in ogni punto per realizzare quella trasformazione. Infine, si progettano meta-atomi con le proprietà richieste e si assemblano in una struttura periodica. Le applicazioni teoriche dell'ottica della trasformazione sono vaste. Lenti perfette prive di aberrazioni, dispositivi che concentrano campi elettromagnetici in regioni microscopiche per applicazioni in spettroscopia, guide d'onda che possono curvare angoli retti senza perdite, antenne direzionali ultracompatte, e naturalmente i dispositivi di occultamento o mantelli dell'invisibilità. La realizzazione pratica è tecnologicamente sfidante. I metamateriali devono avere parametri elettromagnetici che variano continuamente nello spazio con gradienti ripidi, devono operare su ampie bande di frequenza e idealmente dovrebbero avere perdite minime. Questi requisiti spingono ai limiti le capacità nanofabbricative attuali, ma i progressi sono costanti e impressionanti. Mantelli dell'invisibilità. Dalla teoria alla dimostrazione sperimentale, il mantello dell'invisibilità è probabilmente l'applicazione più iconica e catturante dell'immaginazione dei metamateriali. L'idea è creare un dispositivo che devia la luce attorno a un oggetto, facendola riemergere dalla parte opposta come se l'oggetto non ci fosse, senza causare ombre o distorsioni rilevabili. Il primo mantello di invisibilità sperimentale fu dimostrato da David Smith nel 2006, pochi mesi dopo la pubblicazione teorica di Pendry. Il dispositivo consisteva in una struttura cilindrica bidimensionale fatta di anelli di rame concentrici con spaziatura e dimensioni progressivamente variate. Operava nella banda delle microonde a 8,5 GHz e poteva nascondere un cilindro metallico posto al centro, deviando le microonde attorno ad esso. Le immagini sperimentali mostrarono chiaramente che nella configurazione senza mantello, il cilindro metallico rifletteva fortemente le microonde creando un'ombra evidente. Con il mantello attivato, l'ombra praticamente scompariva e il campo elettromagnetico dietro l'oggetto veniva ricostruito quasi perfettamente. Fu una dimostrazione spettacolare della validità dell'ottica della trasformazione. Tuttavia, questa prima dimostrazione aveva limitazioni significative. Funzionava solo per una singola frequenza, in due dimensioni, e per una singola polarizzazione della luce. Inoltre, operava nelle microonde, lunghezze d'onda molto più lunghe della luce visibile. Il passaggio all'invisibilità ottica è molto più difficile perché richiede strutture nanometriche estremamente precise. Nel 2010, ricercatori dell'Università della California a Berkeley e del Lawrence Berkeley National Laboratory realizzarono il primo mantello operante a frequenze vicine al visibile, nell'infrarosso a 1400 nanometri. Utilizzarono una struttura tridimensionale di nanorisonatori di argento incorporati in nitruro di silicio. L'oggetto nascosto era microscopico, solo pochi micrometri, ma il principio fu dimostrato. Approcci alternativi sono stati esplorati. Il carpet cloak o mantello a tappeto è più semplice da realizzare. Invece di far sparire completamente un oggetto, lo fa apparire piatto come se fosse parte del piano di supporto. Questo richiede gradienti di indice meno estremi ed è stato dimostrato con successo anche nella luce visibile. Un oggetto tridimensionale posto sotto il mantello tappeto appare come una superficie piana riflettente, nascondendo efficacemente la sua presenza. Metamateriali basati su plasmoni superficiali rappresentano un'altra strada. Le onde plasmoniche sono oscillazioni collettive di elettroni sulla superficie di metalli nobili che possono essere eccitate dalla luce e hanno lunghezze d'onda molto più corte. Strutture plasmoniche nanostrutturate possono creare effetti di occultamento per oggetti nanometrici, con applicazioni potenziali in nanotecnologia e biologia. Metasuperfici e lenti piatte. Rivoluzionare l'ottica convenzionale, le metasuperfici rappresentano un'evoluzione bidimensionale dei metamateriali. Strati ultrasottili, tipicamente inferiori alla lunghezza d'onda, composti da nanorisonatori che modificano localmente l'ampiezza, la fase e la polarizzazione della luce incidente. Rispetto ai metamateriali tridimensionali, sono molto più facili da fabbricare e integrabili con tecnologie planari esistenti. L'applicazione più promettente delle metasuperfici è la creazione di lenti piatte o metalenti. Le lenti convenzionali usano la curvatura delle superfici e lo spessore variabile per far convergere la luce in un fuoco. Le metalenti ottengono lo stesso risultato con superfici completamente piatte attraverso il controllo spaziale della fase. Una metalente consiste tipicamente in milioni di nanopilastri di materiale dielettrico come biossido di titanio o nitruro di silicio, disposti su una superficie con spaziatura submicrometrica. Ogni pilastro è progettato con dimensioni specifiche per introdurre uno sfasamento preciso alla luce che lo attraversa, variando sistematicamente lo sfasamento dall'interno verso l'esterno secondo un profilo iperbolico, si crea l'equivalente funzionale di una lente convergente. I vantaggi rispetto alle lenti tradizionali sono molteplici. Essendo piatte, le metalenti eliminano le aberrazioni sferiche che affliggono le lenti curve. Possono essere molto più sottili e leggere. Permettono correzioni di aberrazioni cromatiche impossibili con vetro singolo. Possono essere integrate monoliticamente su chip fotonici o sensori di immagine. Federico Capasso e il suo gruppo alla Harvard University sono pionieri in questo campo. Nel 2016 dimostrarono metalenti nell'ultravioletto, visibile e infrarosso con efficienze superiori all'80% e risoluzioni limitate dalla diffrazione. Nel 2018 crearono metalenti acromatiche che mantengono la stessa distanza focale su tutto lo spettro visibile, eliminando l'aberrazione cromatica che normalmente richiede sistemi multilente complessi. Le applicazioni spaziali sono particolarmente attraenti. I telescopi satellitari attuali richiedono ottiche enormi, pesanti e costose da lanciare. Metalenti piatte potrebbero ridurre drasticamente massa e volume, permettendo telescopi spaziali più grandi con costi inferiori. Aziende come Metalens stanno commercializzando sensori per smartphone basati su metasuperfici. Metasuperfici dinamiche, dove le proprietà dei risonatori possono essere modulate elettricamente o otticamente, promettono dispositivi adattivi. Immaginate lenti che cambiano distanza focale senza parti mobili, o filtri di colore programmabili per display avanzati. Prototipi basati su materiali a cambio di fase come GST calcogenuro di germanio antimonio tellurio o cristalli liquidi dimostrano queste capacità emergenti. Superlenti e imaging subdiffrattivo. Superare il limite di Hubble, una delle predizioni più controintuitive di Veselago, è che un materiale con indice di rifrazione negativo potrebbe funzionare come una lente perfetta, capace di formare immagini con risoluzione migliore del limite di diffrazione classico. Questo limite, formulato da Ernst Abbe nel 1873, stabilisce che la risoluzione massima di un microscopio ottico è circa metà della lunghezza d'onda della luce usata. Il limite deriva dal fatto che componenti ad alta frequenza spaziale dell'oggetto, corrispondenti a dettagli fini, si propagano come onde evanescenti che decadono esponenzialmente con la distanza. Queste onde non raggiungono mai lenti convenzionali posizionate anche solo micrometri dall'oggetto, perdendo irreversibilmente l'informazione sui dettagli submicrometrici. John Pendry dimostrò nel 2000 che una lastra di materiale con indice negativo può amplificare le onde evanescenti, recuperando l'informazione perduta e permettendo imaging con risoluzione arbitrariamente alta. Chiamò questo dispositivo superlente. Il meccanismo fisico coinvolge risonanze plasmoniche sulla superficie del metamateriale che accoppiano e amplificano le onde evanescenti. La prima dimostrazione sperimentale arrivò nel 2005. Ricercatori dell'Università di Berkeley utilizzarono un sottile film di argento come superlente nell'ultravioletto. Posizionarono oggetti nanometrici a contatto con il film e dimostrarono risoluzione di 60 nanometri, circa un sesto della lunghezza d'onda utilizzata di 365 nanometri, superando chiaramente il limite di diffrazione. La superlente di argento funziona perché ha la frequenza di risonanza plasmonica superficiale. La permittività dell'argento è negativa e quasi uguale in magnitudine a quella del mezzo circostante, soddisfacendo le condizioni per rifrazione negativa. Tuttavia, le perdite ohmiche nell'argento limitano la distanza a cui l'immagine può essere formata e introducono aberrazioni. Approcci alternativi utilizzano metasuperfici con array di nanoantenne plasmoniche che catturano le onde evanescenti e le convertono in onde propaganti che possono essere rilevate da lenti convenzionali. Questa tecnica, chiamata iperlens o iperlente, è stata dimostrata con risoluzione di 70 nanometri nella luce visibile. Le applicazioni in microscopia biomedica sono entusiasmanti. Osservare processi cellulari, virus, proteine con risoluzione nanometrica senza bisogno di microscopi elettronici o tecniche complesse di superrisoluzione fluorescente potrebbe rivoluzionare la biologia. Tuttavia, la necessità di posizionare i campioni quasi a contatto con la superlente limita attualmente l'applicabilità pratica. Metamateriali acustici. Manipolare il suono. I principi dei metamateriali si estendono oltre l'elettromagnetismo alle onde meccaniche. I metamateriali acustici sono strutture progettate per controllare la propagazione del suono in modi impossibili per materiali convenzionali, con proprietà come densità di massa negativa o modulo di compressibilità negativo. Un esempio classico è il risonatore di Helmholtz modificato, una cavità con aperture progettate per risuonare a frequenze specifiche. Quando onde sonore attraversano un array di questi risonatori, la struttura complessiva può comportarsi come se avesse densità negativa in determinate bande di frequenza, permettendo fenomeni come rifrazione negativa del suono. Nel 2011, ricercatori della Duke University dimostrarono un mantello acustico tridimensionale operante nell'aria. La struttura consisteva in 16 anelli concentrici di metamateriale acustico fatti di pannelli di plastica disposti con spaziature precise. Onde sonore a 3 kHz venivano deviate attorno a un cilindro posto al centro, creando una zona d'ombra acustica dove sensori non rilevavano il suono. Le applicazioni pratiche spaziano ampiamente. Sale da concerto con pannelli di metamateriali acustici potrebbero controllare la riverberazione in modo dinamico, adattando l'acustica a diversi generi musicali. Barriere antirumore lungo autostrade potrebbero essere molto più sottili ed efficaci. Apparecchi acustici avanzati potrebbero filtrare selettivamente frequenze indesiderate mantenendo la percezione naturale del suono. Metamateriali acustici subacquei hanno applicazioni in sonar. La Marina Militare è interessata a rivestimenti per sottomarini che riducano la firma acustica, rendendo i veicoli meno rilevabili. Conversamente, metamateriali potrebbero migliorare sensori sonar concentrando onde acustiche per rilevamento più sensibile. Le frequenze ultrasoniche aprono applicazioni biomediche. Lenti acustiche piatte fatte di metamateriali potrebbero focalizzare ultrasuoni con precisione millimetrica per terapie non invasive, ad esempio distruggendo tumori o frammentando calcoli renali. Imaging ultrasonico con superlenti acustiche potrebbe raggiungere risoluzioni submillimetriche mantenendo la penetrazione profonda nei tessuti. Metamateriali sismici. Scudi contro i terremoti. Una delle applicazioni più ambiziose e potenzialmente impattanti dei metamateriali è la protezione sismica degli edifici. L'idea è creare strutture su larga scala che deviano onde sismiche attorno a edifici o infrastrutture critiche, creando zone protette dove l'energia del terremoto non può penetrare. Le onde sismiche sono onde elastiche che si propagano attraverso la crosta terrestre con lunghezze d'onda tipicamente di decine o centinaia di metri per le frequenze dominanti nei terremoti, distruttivi tra 1 a 10 Hz. I metamateriali sismici devono quindi operare su scale molto più grandi dei metamateriali ottici o acustici, ma i principi fisici rimangono gli stessi. Il concetto fu proposto teoricamente a metà degli anni 2000 e le prime verifiche sperimentali su scala ridotta apparvero intorno al 2012. Ricercatori francesi crearono una griglia periodica di pozzi trivellati nel suolo, riempiti di materiale soffice. Questa struttura, estesa su un'area di 20x20 metri con spaziatura di 3 metri tra i pozzi, creò una banda proibita per onde sismiche superficiali tra 30 a 50 Hz. Esperimenti più ambiziosi seguirono. Nel 2016, un gruppo franco-britannico installò una foresta di alberi artificiali fatti di cilindri di cemento parzialmente interrati nel terreno vicino a Grenoble, Francia. La struttura periodica agì come metamateriale sismico, deviando onde sismiche simulate generate da vibratori controllati. I sensori nella zona protetta registrarono attenuazione significativa dell'ampiezza delle vibrazioni. Nel 2018, ricercatori coreani progettarono e testarono un mantello sismico su piccola scala usando cilindri di acciaio disposti in pattern concentrico nel suolo. La struttura deviò con successo onde sismiche attorno a un'area centrale, riducendo l'ampiezza delle vibrazioni del 60-80% per frequenze target tra 5 a 20 Hz. L'implementazione su scala reale per proteggere edifici è tecnicamente e economicamente sfidante. Un mantello sismico efficace per un singolo edificio richiederebbe centinaia di pozzi profondi decine di metri disposti su un'area molto più grande della fondazione dell'edificio stesso. I costi sarebbero proibitivi per la maggior parte delle strutture. Un approccio più pratico è usare metamateriali sismici come fondazioni smart. Invece di cercare di bloccare completamente le onde, le fondazioni metamateriali potrebbero filtrare selettivamente le frequenze più pericolose per la struttura specifica dell'edificio. Pilot projects in Giappone e California stanno esplorando questa direzione. Applicazioni su scala cittadina potrebbero essere più realistiche. Barriere metamateriali periodiche disposte strategicamente nel sottosuolo urbano potrebbero proteggere distretti interi, con costi distribuiti su molti edifici. La protezione di infrastrutture critiche come centrali nucleari, dighe, data center potrebbe giustificare gli investimenti necessari. Metamateriali termici. Controllo del flusso di calore. Sebbene meno intuitivi, i metamateriali termici applicano principi analoghi per controllare il flusso di calore anziché onde elettromagnetiche o elastiche. La conduzione termica è governata dall'equazione di Laplace, matematicamente identica all'elettrostatica, permettendo l'applicazione dell'ottica della trasformazione. Un mantello termico fa fluire il calore attorno a un oggetto protetto senza alterare la distribuzione di temperatura esterna. Nel 2012, ricercatori francesi costruirono il primo mantello termico usando gusci concentrici di materiali con conducibilità termica attentamente scelta. Un oggetto al centro veniva termicamente isolato dall'ambiente esterno, mentre la distribuzione di temperatura all'esterno rimaneva indisturbata. Le applicazioni pratiche includono protezione termica di componenti sensibili, miglioramento dell'efficienza di scambiatori di calore, creazione di dissipatori termici ultra efficienti per elettronica ad alte prestazioni. Metamateriali termici con conducibilità anisotropa potrebbero dirigere il calore preferenzialmente in direzioni specifiche. Concentratori termici sono il duale dei mantelli, raccolgono calore da un'area estesa e lo concentrano in una regione piccola. Questo potrebbe migliorare l'efficienza di celle termoelettriche che convertono calore in elettricità, o creare hotspot controllati per microreattori chimici. La radiazione termica, essendo elettromagnetica nell'infrarosso, può essere controllata da metamateriali elettromagnetici. Superfici con metasuperfici opportunamente progettate possono avere emissività selettiva in frequenza, emettendo o assorbendo fortemente solo in bande specifiche. Applicazioni includono radiatori per satelliti, finestre smart che bloccano calore infrarosso mantenendo trasparenza visibile, pannelli solari termici con assorbimento ottimizzato. Sfide tecnologiche e limiti fisici. Nonostante i progressi impressionanti, i metamateriali affrontano sfide significative che limitano attualmente l'adozione commerciale diffusa. Le perdite intrinseche sono problematiche. Metamateriali che utilizzano risonanze plasmoniche in metalli soffrono inevitabilmente di assorbimento ohmico. Questo riscalda il dispositivo, riduce l'efficienza e limita le prestazioni. Per applicazioni ottiche ad alta potenza come laser o comunicazioni, le perdite sono spesso inaccettabili. Metamateriali dielettrici basati su materiali ad alto indice come silicio o nitruro di titanio riducono le perdite, ma hanno limitazioni in termini di range di parametri raggiungibili. La banda operativa ristretta è un'altra limitazione fondamentale. La maggior parte dei metamateriali è progettata per operare in bande di frequenza relativamente strette attorno a una risonanza. Questo va bene per applicazioni monocromatiche come laser o radar, ma è problematico per imaging a luce bianca o altre applicazioni a banda larga. Metamateriali multirisonanti o non risonanti sono stati proposti, ma comportano compromessi in termini di efficienza o complessità fabbricativa. La fabbricazione su larga scala di strutture tridimensionali con feature nanometriche rimane estremamente costosa. Le tecniche litografiche usate per semiconduttori funzionano bene per strutture planari, ma diventano proibitive per geometrie 3D complesse. Tecniche alternative come stampa 3D a nanoscala, litografia a fascio di elettroni, autoassemblaggio di colloidi sono esplorate, ma non ancora mature per produzione di massa. Limiti termodinamici fondamentali esistono. Il teorema di conservazione dell'energia impedisce di creare o distruggere energia. Quindi dispositivi come mantelli perfetti richiederebbero materiali con parametri che violano causalità. Mantelli realistici hanno sempre alcune perdite, banda operativa limitata, e lasciano tracce rilevabili con strumenti sufficientemente sensibili. Direzioni future e applicazioni emergenti. Nonostante le sfide, il campo dei metamateriali continua ad avanzare rapidamente con applicazioni emergenti in molteplici domini. Metamateriali quantistici esplorano l'intersezione tra ingegneria metamateriale e fisica quantistica. Cavità fatte di metamateriali possono modificare radicalmente l'interazione luce-materia, permettendo effetti come emissione spontanea accelerata o soppressa, generazione di stati quantistici non classici e accoppiamento forte luce-materia. Applicazioni in computazione quantistica e comunicazione quantistica sono investigate. Metamateriali topologici traggono ispirazione dagli isolanti topologici nella fisica dello stato solido. Questi materiali supportano stati di bordo robusti protetti da topologia che possono trasportare energia lungo interfacce senza dispersione. Guide d'onda topologiche potrebbero rivoluzionare fotonica integrata, permettendo routing di luce immune da difetti e disordine. Metamateriali programmabili con elementi sintonizzabili elettricamente o otticamente permetterebbero dispositivi riconfigurabili. Antenne metamateriali che cambiano pattern di radiazione in tempo reale per comunicazioni 5G/6G, lenti adattive per imaging. Filtri spettrali programmabili sono tutti possibili. Materiali a cambio di fase, materiali otticamente non lineari e dispositivi microelettromeccanici integrati sono le tecnologie abilitanti. Bioelettronica con metamateriali potrebbe portare sensori indossabili ultrasensibili, interfacce neurali ad alta risoluzione, sistemi di drug delivery attivabili otticamente. Metasuperfici biocompatibili potrebbero essere impiantate per modulare localmente campi elettromagnetici a scopo terapeutico. I metamateriali rappresentano un trionfo dell'ingegneria umana sulla natura. La capacità di progettare materiali con proprietà impossibili semplicemente arrangiando strutture alla giusta scala. Da mantelli di invisibilità a lenti rivoluzionarie, da protezione sismica a controllo quantistico della luce. Le applicazioni sono limitate solo dall'immaginazione e dalle sfide fabbricative. Man mano che le tecnologie di nanofabbricazione maturano e i costi diminuiscono, i metamateriali transiteranno da curiosità di laboratorio a tecnologie trasformative che ridefiniranno il nostro rapporto con luce, suono e vibrazioni. Passiamo alla prossima notizia. Nanotubi di carbonio nell'elettronica post-silicio. La legge di Moore sta raggiungendo i suoi limiti fisici fondamentali. I transistor al silicio non possono miniaturizzarsi indefinitamente. I nanotubi di carbonio emergono come candidati principali per l'elettronica post-silicio, promettendo transistor più veloci, efficienti e compatti. Ma la strada verso i microprocessori a nanotubi è lastricata di sfide tecnologiche. La fine della legge di Moore, un'era che volge al termine nel 1965. Gordon Moore, cofondatore di Intel, osservò che il numero di transistor su un circuito integrato raddoppiava circa ogni 2 anni, con costi di produzione per transistor che diminuivano proporzionalmente. Questa predizione, nota come legge di Moore, si è rivelata straordinariamente accurata per oltre 5 decenni, guidando la rivoluzione digitale e l'avvento di computer sempre più potenti e accessibili. Tuttavia, questa crescita esponenziale sta inevitabilmente rallentando. I transistor moderni più avanzati, realizzati con processi a 3 nanometri da TSMC e Samsung, hanno gate di ossido così sottili che solo pochi strati atomici separano le regioni conduttive. A queste dimensioni, effetti quantistici come il tunneling degli elettroni diventano problematici. Gli elettroni possono letteralmente attraversare barriere che dovrebbero isolarli, causando perdite di corrente e consumo energetico anomalo. Il calore è un'altra sfida critica. La dissipazione termica per unità di area aumenta drammaticamente con la densità di transistor. Ai chip più potenti attuali, come GPU per intelligenza artificiale o processori server, consumano 300 a 500 watt e richiedono sistemi di raffreddamento sofisticati. Continuare a miniaturizzare porterebbe a densità di potenza insostenibili, creando hotspot localizzati che degraderebbero o distruggerebbero il chip. I costi di sviluppo e produzione stanno diventando proibitivi. Una fabbrica all'avanguardia per processi a 3 nanometri costa oltre 20 miliardi di dollari, e solo poche aziende al mondo possono permetterselo. La litografia ultravioletta estrema, EUV, necessaria per pattern così fini, richiede macchinari da 200 milioni di dollari ciascuno e processi estremamente complessi. L'industria ha risposto con architetture alternative, progettazione tridimensionale con transistor FinFET e Gate All Around, chiplet e packaging avanzato, materiali ad alta mobilità come germanio o arseniuro di gallio indio. Ma questi sono approcci incrementali che estendono il silicio per un decennio, non rivoluzioni che cambiano paradigma. Per continuare a migliorare le prestazioni computazionali, materiali radicalmente nuovi sono necessari. I nanotubi di carbonio sono tra i candidati più promettenti. Cosa sono i nanotubi di carbonio? Cilindri di grafene. Un nanotubo di carbonio è essenzialmente un foglio di grafene arrotolato a formare un cilindro cavo. Il grafene stesso è un singolo strato di atomi di carbonio disposti in un reticolo esagonale bidimensionale, un materiale con proprietà elettroniche, meccaniche e termiche straordinarie che gli ha valso il premio Nobel per la fisica nel 2010 per Andrei Geim e Konstantin Novoselov. I nanotubi furono osservati per la prima volta nel 1991 dal fisico giapponese Sumio Iijima usando microscopia elettronica a trasmissione. Inizialmente considerati curiosità scientifiche, si rivelarono rapidamente materiali con potenzialità rivoluzionarie. Il diametro tipico di un nanotubo è 1 a 3 nanometri, mentre la lunghezza può variare da centinaia di nanometri a millimetri o persino centimetri. La proprietà fondamentale che rende i nanotubi interessanti per elettronica è la loro conducibilità elettrica, che dipende criticamente dalla loro geometria. Quando un foglio di grafene viene arrotolato, la direzione e l'angolo dell'arrotolamento determinano la struttura elettronica del nanotubo risultante. Questa proprietà è chiamata chiralità ed è descritta da una coppia di numeri interi, nm, che specificano il vettore di avvolgimento nel reticolo del grafene. Esistono tre classi principali di chiralità. I nanotubi armchair hanno n uguale a m e sono sempre metallici, conducendo elettricità come un filo. I nanotubi zigzag hanno m uguale a 0. I nanotubi chirali hanno n e m diversi e non nulli. I nanotubi zigzag e chirali possono essere semiconduttori o metallici a seconda dei valori specifici. Semiconduttori se nm non è divisibile per 3, metallici altrimenti. Per elettronica, i nanotubi semiconduttori sono cruciali poiché possono essere usati come canali in transistor, mentre nanotubi metallici possono fungere da interconnessioni. IO band gap dei nanotubi semiconduttori è inversamente proporzionale al diametro, tipicamente 0,5-1 elettronvolt per diametri di 1 a 2 nanometri, ideale per transistor a bassa potenza. Vantaggi intrinseci. Perché i nanotubi superano il silicio, le proprietà elettroniche dei nanotubi di carbonio li rendono superiori al silicio in molteplici aspetti fondamentali per l'elettronica ad alte prestazioni. La mobilità dei portatori di carica nei nanotubi semiconduttori è eccezionalmente alta, superando 100.000 cm2 per volt secondo a temperatura ambiente, circa 100 volte superiore al silicio. Questa mobilità elevata significa che elettroni, o lacune, possono muoversi attraverso il materiale molto rapidamente con campi elettrici applicati bassi, permettendo transistor più veloci con tensioni operative ridotte. La conduzione balistica è possibile nei nanotubi. In un conduttore convenzionale, gli elettroni subiscono collisioni frequenti con fononi e difetti, dissipando energia come calore. In un nanotubo perfetto e sufficientemente corto, gli elettroni possono attraversare l'intera lunghezza senza scattering, trasportando corrente senza resistenza e senza generare calore. Questa proprietà è fondamentale per l'efficienza energetica. Le dimensioni unidimensionali dei nanotubi permettono densità di integrazione estreme. Un singolo nanotubo può fungere da canale per un transistor, con dimensioni trasversali di pochi nanometri. In principio, miliardi di transistor a nanotubi potrebbero essere impacchettati in un chip delle dimensioni di un'unghia, molto oltre quanto possibile con silicio. La robustezza meccanica dei nanotubi è leggendaria. Sono tra i materiali più forti conosciuti. Con resistenza alla trazione circa 100 volte superiore all'acciaio a densità 6 volte inferiore. Questo significa che strutture elettroniche basate su nanotubi potrebbero essere flessibili, estensibili, e resistere a stress meccanici che distruggerebbero circuiti al silicio. La conducibilità termica dei nanotubi è superiore a qualsiasi materiale bulk, superando 3000 watt per metro Kelvin lungo l'asse, paragonabile al diamante e molto meglio del rame. Questo facilita la dissipazione del calore, uno dei problemi più critici nell'elettronica ad alta densità. I nanotubi operano efficacemente anche a temperature estreme. Transistor a nanotubi hanno dimostrato funzionalità da meno 269 gradi centigradi, vicino allo zero assoluto, a oltre 1000 gradi centigradi, molto oltre il range operativo del silicio di meno 55 gradi centigradi a 125 gradi centigradi. Questo apre applicazioni in ambienti estremi come esplorazione spaziale o pozzi petroliferi profondi. Il problema della chiralità, la sfida centrale nonostante i vantaggi teorici schiaccianti, l'implementazione pratica di elettronica a nanotubi affronta un ostacolo fondamentale. La produzione controllata di nanotubi con chiralità specifica. Metodi di sintesi standard producono miscele di nanotubi con tutte le chiralità possibili, circa un terzo metallici e due terzi semiconduttori, in orientamenti casuali. Per fabbricare circuiti funzionali, è necessaria separazione perfetta. Anche una piccola frazione di nanotubi metallici tra quelli semiconduttori crea percorsi di cortocircuito che rendono i transistor inutilizzabili. Inversamente, interconnessioni devono essere esclusivamente metalliche per minimizzare resistenza. La tolleranza industriale per contaminazione è tipicamente inferiore allo 0,01%, cioè meno di un nanotubo sbagliato su 10.000. I metodi di sintesi più comuni sono deposizione chimica da vapore, CVD, e scarica ad arco. Nella CVD, un substrato con nanoparticelle catalitiche di ferro, cobalto o nichel viene esposto a gas idrocarburi come metano o acetilene ad alta temperatura. Il carbonio si decompone e assembla in nanotubi sulla superficie del catalizzatore. Il processo è relativamente controllabile, ma produce miscele di chiralità. La chiralità del nanotubo che cresce dipende da molteplici fattori: dimensione e struttura cristallina della particella catalittica, temperatura, pressione dei gas, presenza di promotori o inibitori chimici. Controllare tutti questi parametri simultaneamente per ottenere una singola chiralità è estremamente difficile. Progressi sono stati fatti, variando sistematicamente catalizzatori e condizioni. Alcuni gruppi hanno raggiunto arricchimento fino al 90% per chiralità specifiche, ma la purezza rimane insufficiente per elettronica commerciale. Approcci di separazione post-sintesi sono stati sviluppati. La centrifugazione in gradienti di densità con tensioattivi specifici può separare nanotubi per diametro e tipo elettronico, sfruttando differenze sottili in densità e interazioni chimiche. Tecniche cromatografiche usano colonne di gel che interagiscono differenzialmente con nanotubi metallici versus semiconduttori. L'elettroforesi in gel sfrutta differenze di carica superficiale. Questi metodi raggiungono purezze molto elevate, superiori al 99,9%, sufficienti per dimostrazioni di laboratorio. Tuttavia, sono processi batch in soluzione che producono piccole quantità di nanotubi dispersi in liquido. Integrarli in processi di fabbricazione di chip a livello industriale, che richiedono posizionamento preciso di miliardi di nanotubi su wafer di silicio, è tecnicamente arduo e costoso. Integrazione e architetture. Dai singoli transistor ai circuiti complessi oltre alla selezione della chiralità, l'integrazione di nanotubi in architetture circuitali scalabili presenta sfide formidabili. I nanotubi devono essere posizionati, orientati, interconnessi e incapsulati in modi compatibili con processi di fabbricazione di semiconduttori esistenti. Due approcci principali sono stati esplorati, bottom-up e top-down. Nell'approccio bottom-up, nanotubi vengono sintetizzati direttamente sul substrato in posizioni predeterminate usando pattern di catalizzatore litograficamente definiti. Il vantaggio è controllo spaziale preciso. Lo svantaggio è che la crescita in situ ad alta temperatura è incompatibile con molti materiali e dispositivi già fabbricati sul chip. L'approccio top-down parte da nanotubi cresciuti separatamente e purificati, che vengono poi depositati sul substrato. Tecniche includono spin coating da soluzioni, stampa a getto d'inchiostro, tip coating, elettroforesi direzionale. Dopo la deposizione, litografia e incisione rimuovono nanotubi indesiderati, lasciando solo quelli nelle posizioni funzionali. Questo metodo è più flessibile, ma tipicamente lascia densità e allineamento subottimali. L'allineamento è critico per prestazioni. Nanotubi depositati casualmente formano reti con proprietà mediocri e alta variabilità. Allineamento parallelo massimizza prestazioni e uniformità. Tecniche di allineamento includono campi elettrici durante deposizione, flussi fluidici che orientano nanotubi, crescita epitassiale su substrati cristallini con orientazioni preferenziali. Architetture a singolo nanotubo usano un nanotubo individuale come canale del transistor, offrendo prestazioni ottimali ma sfidando il posizionamento con precisione nanometrica su miliardi di dispositivi. Architetture a film sottile usano reti di nanotubi parzialmente allineati, sacrificando prestazioni per fabbricabilità. Un compromesso intermedio sono array paralleli di pochi nanotubi allineati per dispositivo. I contatti elettrici tra nanotubi e metalli sono una sfida addizionale. La resistenza di contatto idealmente dovrebbe essere molto più bassa della resistenza del canale. Metalli come palladio formano contatti omici eccellenti con nanotubi, ma sono costosi. Titanio e alluminio, usati comunemente in semiconduttori, formano barriere Schottky che limitano iniezione di carica. Ingegneria di interfacce con interlayer, drogaggio localizzato e ricottura controllata sono necessari. Dimostrazioni sperimentali. Progressi verso l'industrializzazione nonostante le sfide. Progressi impressionanti sono stati fatti nel dimostrare dispositivi e circuiti funzionali basati su nanotubi. Nel 2013, ricercatori della Stanford University costruirono il primo computer basato interamente su transistor a nanotubi di carbonio. Il dispositivo, chiamato Cedric, conteneva 178 transistor e poteva eseguire programmi semplici. Sebbene primitivo rispetto a computer al silicio, dimostrò la fattibilità di circuiti logici digitali integrati a nanotubi. Cedric utilizzò diverse innovazioni. Per ovviare alla presenza di nanotubi metallici che causano cortocircuiti, implementarono una tecnica chiamata burning off, applicando corrente elevata selettivamente. I nanotubi metallici vengono bruciati via mentre i semiconduttori sopravvivono. Questo richiede progettazione ridondante con transistor extra per tollerare guasti, ma funziona. Nel 2019, lo stesso gruppo di Stanford creò un processore a nanotubi molto più avanzato con oltre 14.000 transistor, capace di eseguire multitasking e applicazioni commerciali standard. Raggiungeva frequenze di clock di megahertz, ancora lontano dai gigahertz del silicio moderno, ma dimostrava scalabilità. Nel 2020, MIT e Analog Devices presentarono il primo chip commerciale con transistor a nanotubi integrati con silicio CMOE, un convertitore analogico digitale per applicazioni di sensori. Questo approccio ibrido permette di sfruttare vantaggi dei nanotubi per componenti specifici mantenendo affidabilità del silicio per logica digitale. IBM ha investito massicciamente in nanotubi dal 2000. Nel 2017 dimostrarono transistor a nanotubi con lunghezza di gate di 40 nanometri che superavano le prestazioni di transistor al silicio equivalenti in velocità e consumo energetico. Nel 2020 annunciarono progressi nella crescita di nanotubi allineati su wafer da 300 mm, lo standard industriale. Startup come Carbonix e Nantero stanno commercializzando applicazioni specifiche. Nantero sviluppa memorie non volatili basate su nanotubi, dove la resistenza elettrica cambia quando nanotubi vengono meccanicamente deflessi, creando celle di memoria estremamente veloci, dense e resistenti a radiazioni per applicazioni spaziali e militari. Nanotubi versus grafene. Confronto tra nanomateriali di carbonio. Sia nanotubi di carbonio che grafene sono forme allotropiche di carbonio con proprietà eccezionali. Ma differenze fondamentali determinano la loro idoneità per applicazioni elettroniche diverse. Il grafene è un semiconduttore a gap zero. La banda di conduzione e valenza si toccano in punti discreti chiamati punti di Dirac. Questo significa che il grafene non può essere spento efficacemente, avendo sempre conducibilità residua. Per transistor digitali, che devono commutare tra stati on e off con rapporti di corrente di 10.000-1.000.000, questo è problematico. Vari approcci sono stati tentati per aprire un band gap nel grafene. Il confinamento quantistico in nanoribbons di grafene stretti introduce un gap per effetti di dimensione, ma richiede larghezze inferiori a 10 nanometri con bordi perfettamente controllati. Estremamente difficile da fabbricare. Il grafene bilayer con campo elettrico perpendicolare può sviluppare un gap piccolo, ma insufficiente per transistor ad alte prestazioni. I nanotubi semiconduttori hanno band gap finito intrinsecamente determinato dalla chiralità, evitando questi problemi. Possono essere commutati completamente off con rapporti on-off superiori a 10-6. Questo li rende superiori per logica digitale e memoria. Tuttavia, il grafene eccelle in applicazioni che sfruttano alta mobilità e trasparenza ottica. Elettrodi trasparenti per schermi touch e celle solari, transistor ad alta frequenza per comunicazioni radiofrequenza, sensori chimici e biosensori ultrasensibili sono aree dove il grafene compete efficacemente. La fabbricazione di grafene di alta qualità è relativamente più matura. Il metodo CVD su rame produce film di grafene monocristallini su aree di metri quadrati che possono essere trasferiti su substrati arbitrari. Scale-up industriale è più avanzato rispetto ai nanotubi. Aziende come Grafenea e Applied Graphene Materials commercializzano grafene per compositi, rivestimenti e applicazioni energetiche. In sintesi, nanotubi sono preferibili per transistor digitali ad alte prestazioni grazie al bandgap, mentre grafene è vantaggioso per elettronica analogica, optoelettronica e applicazioni dove materiali bidimensionali sono preferiti. La ricerca esplora anche ibridi. Transistor con canali a nanotubi e contatti di grafene combinano vantaggi di entrambi. Applicazioni specializzate. Oltre i microprocessori, mentre l'obiettivo a lungo termine rimane sostituire il silicio in processori general purpose, i nanotubi stanno già trovando applicazioni in nicchie dove le loro proprietà uniche offrono vantaggi decisivi. L'elettronica flessibile è un'area promettente. I nanotubi depositati su substrati plastici o polimerici mantengono eccellenti proprietà elettriche anche sotto deformazione estrema. Circuiti che possono essere piegati, arrotolati o stirati senza guastarsi abilitano dispositivi indossabili, tessuti smart, cerotti elettronici per monitoraggio medico continuo, display avvolgibili. Sensori chimici e biologici basati su nanotubi sfruttano l'alta superficie e sensibilità elettronica a modifiche ambientali. Molecole che si adsorbono sulla superficie del nanotubo alterano la conducibilità, permettendo rilevamento di gas tossici, esplosivi, biomarcatori di malattie in concentrazioni infinitesimali. Sensori a nanotubi possono rilevare singole molecole in condizioni ideali. Elettronica trasparente combina conducibilità elettrica e trasparenza ottica, impossibile con metalli. Film sottili di nanotubi sono simultaneamente conduttivi e trasparenti, ideali per elettrodi in celle solari, schermi touch, finestre smart che generano elettricità, display trasparenti per realtà aumentata. Interconnessioni nei chip moderni soffrono di elettromigrazione. Correnti elettriche elevate causano trasporto fisico di atomi metallici, eventualmente rompendo il filo. I nanotubi, grazie ai forti legami covalenti, sono immuni a elettromigrazione e possono trasportare densità di corrente 1000 volte superiori al rame. Sostituire interconnessioni di rame con nanotubi potrebbe estendere la vita operativa e aumentare l'affidabilità dei chip. Applicazioni spaziali sfruttano la resistenza estrema alle radiazioni. Particelle ad alta energia nello spazio danneggiano semiconduttori creando difetti atomici che degradano prestazioni. I nanotubi, avendo una dimensione unidimensionale e struttura robusta, sono molto meno suscettibili a danni da radiazione. Elettronica a nanotubi per satelliti, veicoli spaziali, missioni su Marte potrebbe operare per decenni senza degradazione. Altri nanomateriali post-silicio. Un panorama competitivo in nanotubi di carbonio non sono l'unico candidato per elettronica post-silicio. Diversi altri nanomateriali competono per attenzione e investimenti, ognuno con vantaggi e svantaggi specifici. I nanofili semiconduttori sono strutture unidimensionali simili ai nanotubi, ma fatte di materiali semiconduttori convenzionali come silicio, germanio, arsenuro di gallio, nitruro di gallio. Offrono prestazioni migliori rispetto al silicio bulk mantenendo compatibilità con processi esistenti. Intel, Samsung e TSMC esplorano transistor gate all-around basati su nanofili per nodi a 3 nanometri e oltre. I materiali bidimensionali oltre il grafene includono dicogenuri di metalli di transizione come di solfuro di molibdeno, di selenide di tungsteno, fosforene. Questi hanno band gap finito adeguato per transistor, mobilità elevata, spessori atomici. Tuttavia, la sintesi di film di grandi aree con qualità controllata rimane sfidante. I punti quantici sono nanocristalli semiconduttori con dimensioni inferiori al raggio di Bohr dell'eccitone, mostrando confinamento quantistico. Le proprietà ottiche ed elettroniche sono sintonizzabili precisamente controllando dimensioni. Applicazioni includono display a punti quantici commerciali, LED, celle solari, computazione quantistica. Meno promettenti per logica digitale classica rispetto a nanotubi. I semiconduttori organici, polimeri coniugati e piccole molecole, offrono processabilità da soluzione a bassa temperatura compatibile con substrati plastici. Prestazioni inferiori ai nanotubi ma vantaggiose per elettronica stampabile a basso costo. OLED per display sono l'applicazione commerciale più matura. Gli spintronic devices sfruttano lo spin degli elettroni oltre alla carica per processare informazione. Materiali come grafene, nanotubi, materiali topologici mostrano effetti spintronici interessanti. La logica spintronics potrebbe permettere computazione ultra efficiente, ma tecnologie sono ancora in fase embrionale. La roadmap industriale. Quando arriveranno chip a nanotubi commerciali? La transizione dai laboratori di ricerca alla produzione di massa di circuiti integrati a nanotubi è un processo graduale che richiederà probabilmente 10-15 anni. L'attuale fase 2020-2025 vede dimostrazioni di sistemi complessi in laboratorio e prime applicazioni di nicchia. Chip ibridi silicio nanotubi per funzioni specializzate, sensori avanzati, memorie non volatili per applicazioni militari e spaziali potrebbero essere commercializzati in questa finestra. La fase 2025-2030 dovrebbe vedere l'industrializzazione di processi di fabbricazione. Soluzione del problema di selezione chirale a livello commerciale. Sviluppo di attrezzature di deposizione e litografia compatibili con linee di produzione esistenti. Standardizzazione di processi e materiali. Prime produzioni pilota di circuiti logici relativamente semplici. La fase 2030-2035 potrebbe testimoniare l'integrazione di nanotubi in prodotti consumer. Processori ibridi dove blocchi specifici usano nanotubi per funzioni ad alte prestazioni o basso consumo mentre il bulk rimane silicio. Applicazioni probabili includono processori per edge computing, IoT, dispositivi indossabili, veicoli autonomi dove efficienza energetica è critica. Oltre il 2035, se le tecnologie maturano come sperato, potremmo vedere processori completamente a nanotubi competere con o superare silicio in prestazioni assolute. Questo richiederebbe tuttavia che tutte le sfide attuali vengano risolte e che economie di scala riducano costi a livelli competitivi. Fattori che potrebbero accelerare o decelerare questa timeline includono breakthrough tecnologici inaspettati nella sintesi o separazione, investimenti massicci da parte di governi o industria spinti da competizione geopolitica, progressi nel machine learning per accelerare scoperta di materiali, o inversamente scoperta di showstoppers fisici fondamentali. Implicazioni economiche e geopolitiche. La transizione verso elettronica a nanotubi ha ramificazioni che vanno oltre la pura tecnologia, impattando economia globale e dinamiche di potere. L'industria dei semiconduttori vale oltre 600 miliardi di dollari annui e abilita economie digitali da trilioni. Paesi che controllano produzione avanzata di chip hanno leva strategica enorme. Attualmente Taiwan, TSMC, Corea del Sud, Samsung, USA, Intel e in misura crescente Cina dominano. Una discontinuità tecnologica come i nanotubi potrebbe rimescolare queste carte. Nazioni che investono pesantemente ora in ricerca e sviluppo su nanotubi potrebbero acquisire leadership nella prossima era. USA, attraverso iniziative come National Nanotechnology Initiative e CHIPS Act, sta investendo miliardi. Cina considera nanotecnologie priorità strategica con finanziamenti massicci. Europa, Giappone, Corea del Sud hanno programmi significativi. I vincitori economici potrebbero essere sorprendenti. Diversamente dal silicio, che richiede fabbriche multimiliardarie, la sintesi di nanotubi potrebbe essere più accessibile a produttori più piccoli o nuovi entranti, potenzialmente democratizzando produzione di semiconduttori. Inversamente, se solo poche aziende risolvono il problema della chiralità, potrebbero dominare licenziando proprietà intellettuale. Implicazioni per catene di fornitura sono profonde. Silicio elementare è abbondante, ma nanotubi richiedono carbonio con purezza estrema, catalizzatori metallici specifici, gas precursori, attrezzature specializzate. Nuove catene di fornitura emergeranno, creando dipendenze e vulnerabilità diverse dalle attuali. L'impatto ambientale è ambivalente. Elettronica più efficiente ridurrebbe il consumo energetico globale, significativo considerando che data centers consumano circa 2% dell'elettricità mondiale. Tuttavia, produzione di nanotubi usa solventi organici, genera rifiuti chimici e il ciclo di vita ambientale è poco studiato. Regolamentazioni su nanosicurezza potrebbero influenzare adozione. I nanotubi di carbonio incarnano il paradosso dell'innovazione tecnologica, teoricamente superiori in quasi ogni metrica, ma praticamente ostacolati da sfide ingegneristiche formidabili. La legge di Moore è una profezia autorealizzante alimentata da investimenti colossali e ingegno collettivo. I nanotubi potrebbero continuare questa tradizione se ricevono attenzione e risorse paragonabili. La prossima decade determinerà se i nanotubi rimarranno un materiale del futuro perpetuo o diventeranno la fondazione della prossima rivoluzione computazionale, portando l'umanità nell'era dell'elettronica post-silicio. Passiamo alla prossima notizia. Scenari 2026: la matrice del rischio globale per l'Europa. L'inizio del 2026 ha segnato una discontinuità traumatica nell'architettura delle relazioni internazionali, definita da molti analisti come l'avvento della dottrina Monroe, una reinterpretazione muscolare ed espansionistica della storica dottrina Monroe del 1823. Le implicazioni sulla tecnologia, sull'ecologia e sullo sviluppo sostenibile sono enormi ed è per questo che abbiamo deciso di proporlo come tema di discussione ai lettori di Digital Worlds, conducendo un'indagine approfondita tramite Deep Research di Gemini ai pro. Il Venezuela è entrato in una fase di transizione forzata dopo l'operazione USA del 3 gennaio 2026. L'obiettivo dichiarato è rimettere in moto il petrolio, ma lo scenario oscilla tra stabilizzazione e guerriglia. Per l'Europa, la posta in gioco è energia e volatilità. Il punto di rottura. 3 gennaio 2026 il report descrive l'operazione militare statunitense del 3 gennaio 2026 come un punto di non ritorno della nuova postura strategica USA, con cattura ed estradizione forzata del presidente venezuelano Nicolas Maduro e della First Lady Cilia Flores. Secondo l'analisi, l'evento non sarebbe isolato, ma parte di una strategia di pressione multidominio che combina leve commerciali, militari e diplomatiche. La transizione Rodriguez e l'obiettivo petrolio nel vuoto di potere a Caracas, il documento indica Delcy Rodriguez come figura chiave della fase ad interim, con una linea pragmatica e dichiarata piena collaborazione verso Washington. Il testo riporta anche una dichiarazione attribuita a Donald Trump. Gli Stati Uniti gestiranno il Venezuela per un periodo indefinito, con priorità sul ripristino dell'industria petrolifera e uso dei proventi per coprire i costi dell'intervento e rimborsare investitori americani. Presenza militare e rischio escalation. Il report descrive una presenza militare statunitense massiccia nella regione, indicando circa 15.000 truppe dispiegate nei Caraibi e una task force navale con la portaerei USS Gerald R. Ford, pronta a intervenire in caso di resistenza o sabotaggio. Questa cornice, sempre secondo il documento, serve a proteggere infrastrutture critiche e a dissuadere attori interni dal trasformare la transizione in un conflitto aperto. Cosa può succedere nei prossimi mesi? L'analisi prevede una spinta USA alla normalizzazione rapida dell'estrazione, con possibile revoca o rimodulazione delle sanzioni tramite licenze per operatori statunitensi, citati Chevron, ExxonMobil e ConocoPhillips, e investimenti per riattivare i pozzi. Allo stesso tempo, viene evidenziato che PDVS avrebbe infrastrutture in condizioni critiche, raffinerie operative a frazione della capacità e rete elettrica instabile, fattori che rendono l'aumento di output tecnicamente e socialmente fragile. Scenario ottimista. Pax americana energetica nel percorso positivo, la transizione guidata da Rodriguez si consoliderebbe senza resistenza armata significativa, con riforme economiche rapide e reintegro graduale dell'opposizione in un processo di riconciliazione supervisionato dagli USA. Per l'energia, il documento cita stime attribuite a JP Morgan. Produzione venezuelana da circa 800.000 BPD a 1,3-1,4 milioni BPD entro due anni, fino a 2,5 milioni nel decennio, con pressione ribassista sui prezzi verso 50 e 60 dollari barile. Scenario pessimistico. Insurrezione e sabotaggio nello scenario negativo. Fazioni radicali sciaviste con supporto esterno, nel report vengono citati agenti cubani e russi, organizzerebbero una resistenza armata, con guerriglia urbana e sabotaggi contro infrastrutture petrolifere gestite dagli americani. Il testo ipotizza un pantano simile a un'occupazione prolungata, con aggravamento della crisi umanitaria e nuova ondata migratoria verso Colombia e Brasile, oltre al rischio politico interno per l'amministrazione USA. Impatto sull'Europa. Energia e volatilità. La matrice finale del report lega lo scenario pessimistico in Venezuela a volatilità dei prezzi energetici e pressione migratoria, mentre lo scenario ottimista viene associato a una stabilizzazione con incremento produttivo, indicativamente più 500 kbpd. In sintesi, la variabile europea non è solo quanto petrolio, ma quanto rapidamente la situazione riesca a evitare sabotaggi e stalli che trasformano la transizione in un conflitto. Il Venezuela diventa così un test: se la stabilizzazione regge, l'offerta può aumentare e calmare i mercati. Se esplode l'insurrezione, l'effetto è l'opposto, con shock e incertezza che si propagano ben oltre l'America Latina. Groenlandia nel mirino. Artico, terre rare e la crisi NATO. La Groenlandia diventa il dossier più esplosivo del 2026, Tra sicurezza artica e terre rare, il report descrive una pressione USA senza precedenti, fino a evocare tutte le opzioni. Per l'Europa il rischio è massimo. Una crisi con la Danimarca può paralizzare la NATO e trasformare l'Artico in un nuovo fronte di competizione globale. Perché la Groenlandia è diventata centrale? Il report identifica la Groenlandia come il punto focale più sorprendente e pericoloso della strategia USA, combinando interessi minerari, terre rare, sicurezza artica e ambizioni territoriali. Secondo il documento, l'amministrazione USA avrebbe dichiarato che l'acquisizione della Groenlandia è una priorità di sicurezza nazionale e che tutte le opzioni, inclusa l'azione militare, sarebbero sul tavolo. Il valore strategico, GIUK Gap e deterrenza all'analisi sottolinea che la Groenlandia controlla il GIUK Gap, Groenlandia-Islanda Regno Unito, descritto come passaggio vitale per il monitoraggio dei sottomarini russi e quindi per la postura NATO nell'Atlantico Nord. In questa lettura, l'isola diventa un moltiplicatore di potenza. Chi la controlla influenza sorveglianza, basi e proiezione militare nell'Artico. Risorse, terre rare e il nodo Kvanefjeld. Il report lega l'interesse USA anche alla volontà di ridurre la dipendenza dalla filiera cinese delle terre rare, indicando depositi di neodimio, disprosio e uranio, citato il sito di Kvanefjeld. Allo stesso tempo, il documento avverte che l'estrazione sarebbe un incubo logistico per carenza di strade, porti e infrastrutture energetiche, con finestre operative limitate dal clima estremo. La risposta danese e la miccia NATO. Il report descrive una reazione durissima di Copenaghen, un ordine alle truppe in Groenlandia di sparare per prime in caso di invasione. Viene citato anche l'avvertimento politico secondo cui un attacco USA a un alleato segnerebbe la fine della NATO e dell'ordine di sicurezza post-1945, indicando quanto il dossier possa diventare esistenziale per l'Europa. Scenario ottimista. Il compromesso di Pitufik nello scenario migliore. Il report ipotizza un accordo che espande l'influenza USA senza violare formalmente la sovranità danese, con ampliamento della base di Pitufik e costruzione di nuove infrastrutture. Il documento prevede anche una joint venture USA-Danimarca-Groenlandia per lo sfruttamento delle risorse, con investimenti americani nelle infrastrutture ed esclusione di capitali cinesi, salvando la NATO anche se scossa. Scenario pessimistico. Infiltrazione e rottura dell'alleanza. Nello scenario negativo, l'analisi ipotizza l'attivazione di una fase 3 fatta di reclutamento di asset locali per fomentare un movimento secessionista pro-USA e pressione economica brutale su Copenaghen. Il documento collega questo quadro a una paralisi NATO, con possibile imposizione di sanzioni USA alla Danimarca o minacce di riduzione dell'ombrello di sicurezza sull'Europa del Nord, e opportunismo di Russia e Cina nell'Artico. Impatto diretto sull'Europa. La tabella scenari del report associa lo scenario pessimistico Groenlandia a una crisi esistenziale per l'Europa. Fine della garanzia di sicurezza USA e paralisi NATO. In pratica, il dossier Groenlandia è descritto come capace di spostare il baricentro della sicurezza europea a più di molte crisi tradizionali, perché tocca il vincolo fondante dell'alleanza. Se il Venezuela è il fronte energetico e la Colombia quello di sicurezza regionale, la Groenlandia è il detonatore sistemico. Una crisi tra alleati che può rompere le regole del gioco e rendere l'Artico la nuova faglia geopolitica. Colombia nel mirino. Escalation, elezioni 2026 e rischio intervento dopo il raid in Venezuela, la Colombia diventa il fronte successivo della pressione USA, scontro con Petro, accuse, minacce e opzioni militari sul tavolo. Con le presidenziali di maggio 2026, Bogotà rischia una tempesta perfetta tra guerra alla droga e destabilizzazione politica. Perché la Colombia è vulnerabile? Il report descrive la Colombia come uno dei paesi più esposti nello scacchiere latinoamericano, con il presidente Gustavo Petro in rotta di collisione diretta con Donald Trump. Secondo l'analisi, Washington considera Petro un ostacolo alla propria agenda su sicurezza e narcotraffico, rendendo Bogotà un candidato naturale a nuove pressioni dopo l'operazione in Venezuela. Escalation retorica e segnali operativi. Nel documento si parla di un salto di tono dopo il raid. Trump avrebbe definito Petro un uomo malato, accusandolo pubblicamente di legami con il narcotraffico e lanciando un avvertimento personale, guardarsi le spalle. Petro, sempre secondo il report, avrebbe reagito definendo l'azione in Venezuela un'aggressione alla sovranità regionale e mobilitando truppe al confine, pur mantenendo aperti canali diplomatici per ridurre il rischio di un intervento diretto. La finestra critica. Mesi preelettorali, la Colombia entrerebbe ora, secondo l'analisi, in una fase di pressione crescente, con l'ipotesi che l'amministrazione USA intensifichi richieste e minacce nel breve periodo. Il report sottolinea che questa dinamica si sovrappone alle elezioni presidenziali previste per maggio 2026, citando anche il rischio che il candidato progressista Iván Cepeda diventi un ulteriore bersaglio della strategia di pressione. Quali opzioni vengono ipotizzate? Il documento riporta una frase chiave. L'operazione Colombia suona bene, interpretata come segnale che azioni unilaterali, per esempio strike con droni su laboratori di droga o dispiegamenti navali aggressivi, siano considerate opzioni concrete. In questa cornice, la disparità di forze e la dipendenza economico-diplomatica dagli USA renderebbero difficile per Bogotà sostenere una linea di rottura senza conseguenze immediate. Scenario ottimista. Allineamento pragmatico nel caso migliore. Petro adotterebbe una realpolitik difensiva per disinnescare la minaccia, accettando una ripresa aggressiva di politiche antidroga, inclusa l'eradicazione forzata e operazioni congiunte con la DEA, pur rivendicando formalmente la sovranità. In questo scenario, le tensioni si raffredderebbero abbastanza da evitare sanzioni o azioni militari e da preservare il trattato di libero scambio USA-Colombia, mantenendo una stabilità minima fino alle elezioni. Scenario pessimistico. Destabilizzazione e intervento nello scenario negativo. Il report ipotizza strike aerei unilaterali o operazioni delle forze speciali statunitensi in Colombia contro obiettivi dei cartelli senza autorizzazione di Bogotà, con risposta di Petro tramite rottura delle relazioni diplomatiche. Il documento aggiunge possibili effetti a catena. Accuse formali negli USA contro Petro o il suo entourage, esplosione della polarizzazione interna, crescita della violenza politica e intensificazione delle attività dei gruppi armati, ELN e dissidenti FARC, che sfruttano il caos. Impatto regionale e riflessi europei. La matrice scenari del report collega lo scenario pessimistico colombiano a un quadro di caos narco e crisi umanitaria, con rischio di shock su alcune forniture, carbone, caffè, e destabilizzazione dell'area. In parallelo, l'effetto combinato con la crisi venezuelana aumenterebbe la probabilità di nuove pressioni migratorie e di instabilità sistemica nel continente americano. Nel 2026 la Colombia diventa un banco di prova, o un riallineamento pragmatico che evita lo scontro, oppure un'escalation che trasforma la guerra alla droga in un detonatore politico e regionale. USMCA sotto stress, dazi, nearshoring e l'accordo zombie tra Messico e Canada. La revisione dell'USMCA nel luglio 2026 diventa un test di forza, dazi. Pressioni su investimenti cinesi e minacce di rottura possono riscrivere le catene produttive nordamericane. Il report descrive un equilibrio instabile, con Messico sotto assedio commerciale e Canada alleato riluttante dentro un accordo ormai definito zombie. Messico. La leva dei dazi. Il report inquadra il Messico come nodo cruciale della strategia economica e migratoria di Trump, con una guerra commerciale che, secondo il documento, sarebbe iniziata formalmente nel febbraio 2025. Nel testo si afferma che dazi del 25% sarebbero già in vigore su gran parte dell'export messicano, presentati come leva per immigrazione illegale e traffico di fentanyl. Resilienza in attesa e contromosse doganali nonostante la pressione. L'analisi sostiene che l'economia messicana avrebbe mostrato resilienza, con export verso gli USA in crescita del 15% in alcuni settori, fungendo da stabilizzatore logistico nordamericano. IAO Report aggiunge che il Messico avrebbe risposto con una riforma doganale aggressiva nel 2025-2026, aumentando dazi sulle importazioni non preferenziali e introducendo controlli digitali più stringenti, complicando le esportazioni USA. Il punto di svolta, revisione USMCA a luglio 2026. Secondo il documento, la revisione dell'USMCA prevista per luglio 2026 sarà il centro dell'agenda, usata come strumento di pressione nei negoziati. Il report indica che Trump potrebbe minacciare la decadenza dell'accordo se il Messico non limitasse investimenti cinesi strategici, citati nel settore EV, e non accettasse quote più rigide su acciaio e alluminio. Scenario ottimista, rinnovo e friendshoring. Nello scenario positivo, le parti riconoscono l'interdipendenza e rinnovano l'USMCA nel luglio 2026, consolidando il Messico come hub manifatturiero chiave per il Nord America. In cambio di concessioni sugli investimenti cinesi, il report prevede rimozione dei dazi punitivi, rafforzamento del nearshoring, peso più forte e catene automotive più stabili. Scenario pessimistico, rottura e shock supply chain. Nello scenario negativo, il documento descrive una fase di morte apparente dell'accordo, zombie agreement, con tariffe universali e dazi del 25-50% che colpirebbero in particolare l'automotive messicano. L'analisi ipotizza anche un impatto finanziario con crollo del peso, recessione e rischio di escalation in sicurezza, fino a opzioni militari unilaterali a sud del Rio Grande in una spirale di tensione. Canada, alleato riluttante nell'accordo zombie. Il report descrive il Canada come partner storico in posizione di precarietà, colpito da dazi su alluminio e acciaio e minacciato di ulteriori tariffe se non aumentasse la spesa militare NATO. Nel testo, l'USMCA viene definito zombie agreement destinato a trascinarsi fino alla revisione del 2026, in un rapporto personalizzato e volatile con Trump. Le frizioni croniche, legname e lattiero caseari. Il documento cita come punti dolenti strutturali la disputa sul legname, softwood lumber, e quella sui prodotti lattiero caseari, elementi che rendono la relazione commerciale più fragile anche senza crisi acute. In parallelo, il report suggerisce che la questione Groenlandia, trattata altrove nel documento, potrebbe mettere Ottawa in una posizione ancora più difficile come paese artico e membro NATO, costretto a bilanciarsi tra alleati. Ricadute indirette sull'Europa. La matrice scenari del report collega lo scenario pessimistico Messico-USMCA a un aumento dei costi di auto e componenti stimato nel più 15-20% e a una rottura delle forniture globali, con effetti a cascata sui prezzi e sulle catene di approvvigionamento. In pratica, se il blocco nordamericano entra in guerra commerciale estesa, l'Europa rischia di importare instabilità via prezzi industriali e shock logistici,
anche senza essere parte diretta dell'accordo. L'USMCA diventa quindi un termometro della fase America First 2.0. Se regge, il Nord America accelera il friendshoring. Se collassa,
l'effetto domino passa dall'auto alla logistica e arriva fino ai prezzi europei. Scenari 2026. La matrice del rischio globale per l'Europa nel report 2026. Ogni teatro ha due esiti. Uno ottimista, 30%. E uno pessimistico, 70%. Il messaggio è chiaro. La somma delle crisi può colpire direttamente l'Europa su energia, chip e sicurezza. Questa matrice non prevede il futuro. Indica dove la probabilità di shock è più alta e dove l'impatto UE sarebbe più doloroso. Perché una matrice e non un racconto, il report sostiene che il 2026 non sarà un anno di transizione ma di rottura strutturale, con il passaggio da un ordine basato sulle regole a uno basato su transazione e forza. Per rendere leggibile il rischio, l'analisi sintetizza i teatri in una tabella con due scenari, ottimista e pessimista, e un impatto diretto sull'Europa, assegnando probabilità 30% verso 70%. Venezuela, energia e volatilità. Nello scenario ottimista, il report descrive una transizione rapida con incremento di produzione petrolifera, più 500 kbpd,
e prezzi stabili.
Nello scenario pessimistico, ipotizza guerra civile e sabotaggio degli impianti, con stallo prolungato e impatto UE in termini di volatilità energetica e ondata di rifugiati. Colombia, caos narco e shock merci per la Colombia. Lo scenario ottimista è un accordo di sicurezza e stabilità politica, mentre quello pessimistico prevede intervento militare USA, conflitto interno e caos legato al narcotraffico. L'impatto diretto sull'Europa, scenario pessimistico, viene sintetizzato come interruzione forniture di carbone caffè e crisi umanitaria. Messico, supply chain auto. Il report collega lo scenario ottimista a un USMCA rinnovato e a un boom di nearshoring, mentre lo scenario pessimistico descrive dazi punitivi, crisi del peso e rottura delle supply chain automotive. Come ricaduta UE nello scenario pessimistico, la tabella indica aumento costi auto e componenti, più 15-20%, e rottura delle forniture globali. Groenlandia, la crisi esistenziale NATO nel caso ottimista. La tabella ipotizza un accordo su basi e risorse tramite joint venture USA-Danimarca, mentre nel caso pessimistico parla di rottura NATO e sanzioni USA alla Danimarca. L'impatto UE nello scenario pessimistico è definito crisi esistenziale, fine della garanzia di sicurezza USA e paralisi NATO. Cina-Taiwan, lo shock dei chip. Lo scenario ottimista è status quo con deterrenza efficace, mentre quello pessimistico è un blocco navale, quarantena e crisi dei semiconduttori. Per l'Europa lo scenario pessimistico è indicato come catastrofico. Stop import di chip avanzati e crollo del PIL UE oltre il 2%. Russia. Sanzioni e rischio diesel. Lo scenario ottimista descrive stallo al fronte ed efficacia parziale delle sanzioni. Mentre quello pessimistico prevede escalation ibrida e stop del diesel indiano legato alle sanzioni. La tabella collega lo scenario pessimistico a inflazione energetica a doppia cifra e possibile razionamento diesel. Le tre contromisure implicite nelle conclusioni. Il report indica tre linee. Diversificazione strategica delle supply chain. Preparazione a una difesa più autonoma se la NATO si paralizza e hedging energetico con scorte di diesel prodotti raffinati.
Il filo conduttore è ridurre la dipendenza da rotte e filiere vulnerabili a dazi, crisi navali e decisioni unilaterali.
La matrice non dice che lo scenario peggiore accadrà ovunque, ma segnala che basta un solo anello, chip, diesel o NATO, per trascinare l'Europa in una crisi a cascata. Europa sotto shock, energia, chip e inflazione nell'era America First 2.0 Europa 2026, rischio diesel. Crisi chip e prezzi in risalita Europa 2026. Rischio diesel. Crisi chip e prezzi in risalita. Il report vede l'Europa schiacciata tra assertività USA e supply chain fragmentate. Il punto critico è l'energia, diesel, e l'elettronica, chip, con il rischio di nuova inflazione da dazi.
In questa lettura, il 2026 non è transizione ma rottura, e la UE paga il prezzo dell'instabilità globale.
Perché l'Europa è esposta? Il report descrive l'Europa come intrappolata tra necessità di sicurezza e frammentazione delle supply chain globali, con conseguenze economiche. Dirette su energia, materie prime critiche e tecnologia.
Secondo l'analisi, il cambio di postura USA verso un ordine più transazionale rende la vulnerabilità europea più visibile. Dipendenze esterne, filiere lunghe e shock di prezzo. Energia. Il rischio diesel. Il documento ipotizza uno shock specifico, se le sanzioni secondarie costringessero l'India a smettere di raffinare greggio russo per l'esportazione. L'Europa potrebbe affrontare una carenza improvvisa di diesel e carburanti per aviazione, oggi importati in buona parte dall'India tramite triangolazione. Il report collega a questo scenario un aumento dei prezzi alla pompa e un'impennata dell'inflazione industriale.
Il jolly Venezuela nei mercati petroliferi. L'analisi inserisce il Venezuela come variabile compensativa. Nello scenario ottimista, il ritorno del petrolio venezuelano,
citato 1,3-1,5 milioni BPD, potrebbe attenuare lo shock e mantenere il Brent intorno ai $60.
Nello scenario pessimistico, sabotaggio e caos, il report ipotizza prezzi sopra i $100 e rischio recessivo per l'Europa. Tecnologia. Inflazione da chip e dazi per il comparto tech, il documento avverte che l'Europa rischia di pagare caro il conflitto USA-Cina. Cita restrizioni all'export di chip Nvidia, H200, e ritardi negli impianti TSMC in Arizona, che mantengono l'ecosistema dipendente da Taiwan. In questa cornice, eventuali dazi USA su prodotti tecnologici con componenti cinesi potrebbero far salire i prezzi di smartphone, PC e server anche in Europa. Priorità USA in caso di crisi. Europa in coda. Il report sottolinea un rischio operativo. Se un blocco o una crisi su Taiwan generasse scarsità di chip, gli impianti statunitensi di TSMC potrebbero dare priorità ai clienti USA, esempi citati, Apple e Nvidia, lasciando l'industria europea in difficoltà. Il documento indica come settore particolarmente esposto l'automotive, più in generale, l'industria 4.0. Proprio per la dipendenza dai semiconduttori. Inflazione e consumi. Effetto dazi a cascata. Secondo il report, l'inflazione nell'eurozona, indicata come recentemente scesa al 2,0%, potrebbe riaccendersi per costi di trasporto e dazi a cascata lungo le filiere. In più, l'analisi mette in guardia dal rischio che le esportazioni europee verso gli USA, auto tedesche e beni di lusso francesi e italiani citati come esempi, vengano colpite da dazi di ritorsione se l'UE si opponesse alle politiche di Trump. Tre linee di difesa implicite nelle conclusioni. Il report propone raccomandazioni implicite. Diversificazione strategica delle supply chain. Meno esposizione a rotte vulnerabili ai dazi. Rafforzamento della difesa autonoma in caso di paralisi NATO e hedging energetico con scorte di diesel e prodotti raffinati.
Il messaggio di fondo è che la UE deve trattare energia e tecnologia come asset strategici, non più come mercati semplicemente globali.
Se il mondo entra in una fase di shock multipli, l'Europa non può limitarsi a reagire, deve ridurre dipendenze,
proteggere filiere critiche e costruire margini di sicurezza energetica e industriale.
Chiudi.
Passiamo alla prossima notizia. SpaceX Starship, il futuro riutilizzabile dello spazio.
Starship di SpaceX non è solo un nuovo razzo, ma un cambio di paradigma nell'esplorazione spaziale. Con un approccio allo sviluppo basato su test rapidi e fallimenti spettacolari, l'uso innovativo dell'acciaio inossidabile e motori rivoluzionari
punta a diventare il primo veicolo completamente e rapidamente riutilizzabile, aprendo la strada verso Marte.
Motore Raptor e combustione FoFlow. Il cuore di Starship è il motore Raptor, il primo prodotto in serie a utilizzare la complessa combustione stadiata a flusso completo. Questa tecnologia massimizza l'efficienza bruciando tutto il propellente, metano e ossigeno liquidi, nella camera principale. La scelta del metano è strategica, in quanto potrebbe essere sintetizzato su Marte per il viaggio di ritorno.
Il ritorno all'acciaio inossidabile.
Controcorrente rispetto all'uso di materiali compositi leggeri, SpaceX ha scelto l'acciaio inossidabile 304L per Starship. Sebbene più pesante, l'acciaio offre un'eccellente resistenza sia alle temperature criogeniche dei propellenti sia al calore estremo del rientro atmosferico, semplificando la protezione termica e rendendo il veicolo più robusto e facile da riparare. La filosofia del Fail Fast SpaceX adotta un approccio di sviluppo iterativo ad alto rischio, spingendo i prototipi fino al fallimento per raccogliere dati reali.
Le spettacolari esplosioni dei primi test sono parte integrante di questa filosofia, che mira ad accelerare la creazione di un sistema completamente riutilizzabile, capace di atterrare ed essere afferrato al volo per un rapido riutilizzo, fondamentale per la colonizzazione marziana.
Visita il blog Digital Worlds, dove trovi oltre agli articoli anche immagini e video. Questo era tutto per oggi.
Grazie per aver ascoltato Digital Worlds.
A domani!